si dà all'inizio alla seduta facendo l'appello. Grazie.
Buonasera, Consiglio Comunale del 21 maggio. Alberti, Bartolozzi, Benelli, Berselli, assente. Bianchi, assente. Biffoni, assente. Calussi, Capasso, Carlesi, Cenni, assente. De Rienzo, assente giustificato. Garnier, presente. Giugni, La Vita, Lombardi, Longo, assente. Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, Napolitano, Pieri, Rocchi, Roti, Santi, Sansò, Sapia, Sciumbata, assente. Silli, Tassi, Tropepe, Vannucci, assente giustificato, Verdolini, presente. Prego, c'è il numero legale.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. Per la lettura dell'articolo 30 della Costituzione do la parola alla consigliera Lombardi. Grazie, consigliera.
Articolo 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura a figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.
Grazie, consigliera. In accordo con tutti i capigruppo, sono a portare dal nome di tutti i consiglieri comunali e le consigliere comunali le condoglianze al consigliere Mennini che in questi giorni ha perso il suo babbo e ci sembrava giusto che il consiglio tutto si fermasse un momento per dire al consigliere, al nostro collega che gli siamo vicini in un momento di oggettiva difficoltà, di tristezza in una perdita così importante. Quindi ieri tutti i capigruppo, quindi tutti i gruppi consiliari, in accordo con me, abbiamo pensato di poterci, ecco, di dire a Roberto che gli siamo vicini e che capiamo questo momento di tristezza.
Niente, colgo l'occasione per ringraziarvi tutti per la vicinanza dimostrata in questi giorni. Grazie a tutti.
Chiedo al Consiglio un minuto di silenzio. Grazie mille. Prima di cominciare il question time e poi l'ordine del giorno, vorrei fare due comunicazioni. La prima è ricordare un invito, perché a volte ci sono problemi di comunicazione con l'email. E volevo ricordare che tutti i consiglieri comunali sabato 23 maggio alle 10:30 sono invitati presso i giardini Francesca Morvillo e Piazzale Falcone Borsellino, e poi c'è la cerimonia che si tiene per l'intitolazione alla rotonda antistante alla questura. Questo è una parte del percorso che avevamo fatto con una mozione che era quella inerente alla lapide in memoria degli uomini e donne della scorta vittime della mafia. I giardini sono stati intitolati precedentemente e sabato invece intitoleremo la rotonda, come previsto da una mozione che abbiamo votato unitariamente in Consiglio Comunale. Se il consigliere Carlesi e presidente del tavolo per la pace vuol dire aggiungere qualcos'altro, gli do la parola.
Grazie Presidente, solo per ricordare a tutti noi che è stata, diciamo, una proposta, questa è una proposta che viene un po' da un lavoro a più mani, perché diciamo, è stata sollecitata da alcune associazioni che fanno parte del Tavolo per la Pace, ha trovato concorde, unanime, il Consiglio Comunale nell'approvare prima l'intitolazione del giardino a Francesca Morvillo e poi appunto l'intitolazione della rotonda davanti alla questura a degli onesti lavoratori dello Stato che ovviamente sono morti a causa di barbari assassini, di fatto, perché si sono trovati a scortare, a tutelare, a proteggere magistrati o altre, diciamo, persone in qualche modo lottavano contro la mafia e sono morti insieme a loro. In particolar modo il ricordo è per le donne e gli uomini scorte, appunto, che sono state vittime delle mafie. Era un ricordo doveroso perché nella nostra città non abbiamo una memoria in questo senso e quindi il Consiglio l'aveva deliberato. Ci ritroviamo tutti insieme sabato mattina per questo momento semplice ma solenne. Quindi l'invito a tutti noi di essere presenti. Grazie.
Grazie, consigliere Carlesi. L'altra cosa che vi volevo dire e ai capigruppo ne abbiamo mandato la comunicazione anche via email. Per chi vuole, abbiamo messo anche nel tavolo della giunta il modulo per la devoluzione del gettone della seduta odierna alla borsa di studio Riccardo Consorti. Borsa di studio che viene fatta da alcuni anni nella scuola secondaria di primo grado, quindi medie e anche però scuola primaria, e dell'istituto comprensivo Serlapo Mazzei Marco Polo, per questa borsa di studio per i ragazzi e le ragazze meritevoli, non solo da un punto di vista didattico. Questo è una borsa di studio che noi abbiamo aiutato anche l'anno scorso, quindi precedentemente, e ci sembrava, su proposta del consigliere Carlesi, opportuno riproporlo. E dirò di nuovo la parola al consigliere Carlesi per spiegarla anche ai consiglieri che l'anno scorso non c'erano. Grazie.
Sì, grazie Presidente. La storia diversi forse la conoscono, altri meno. Riccardo Consorti, professore dell'Istituto Marco Polo, professore che ha speso la sua vita scolastica, ma non soltanto, da professore ma anche fuori, cercando in tutti i modi di far crescere un rapporto positivo fra ragazzi provenienti da nazionalità diverse. Alla sua morte è stato deciso di creare una borsa di studio che andasse a premiare i meritevoli per il profitto, i meritevoli per condotta, ma i meritevoli anche per essersi impegnati durante l'anno scolastico nel facilitare il rapporto fra ragazzi provenienti da diverse nazionalità e etnie. Quindi il collegio dei professori si riunisce e sceglie appunto annualmente dei ragazzi. Borsa di studio che ovviamente serve per far continuare gli studi sia a livello di primaria ma anche a livello delle scuole superiori, e devo dire sinceramente che anche l'anno scorso alla premiazione c'era una partecipazione sia dei ragazzi che dei genitori straordinaria, perché veramente c'era la consapevolezza di un grande momento di unità e di collaborazione fra tutti all'interno della scuola. Anche l'anno scorso le borse di studio sono state realizzate grazie al contributo di alcuni consiglieri. Il contributo ovviamente è libero, chi lo vuol fare può scegliere la cifra da inserire nel mandato che poi verrà passato all'ufficio personale che venga tolto dal gettone di presenza. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Carlesi. Si comincia con le question time. La prima question time è per il vice sindaco. Fuochi artificiali 8 settembre è l'oggetto, in merito alla notizia apparsa su Notizie di Prato circa il ritorno dei fuochi artificiali per l'8 settembre. Si chiede di sapere per i motivi per i quali l'amministrazione comunale ha cambiato idea. La scrivente è la consigliera Lavita. Do la parola al vice sindaco Faggi.
Salve a tutti. Allora ancora l'organizzazione dell'8 settembre, consigliera, è in corso. Quindi decisione definitiva in merito all'organizzazione dell'8 settembre e per la conclusione della manifestazione ancora non sono state prese. L'ipotesi dei fuochi d'artificio è in piedi, ma ancora insieme alla cura dobbiamo definire la cosa. Quindi se sarà presa una decisione in tal senso renderemo anche le motivazioni della scelta, se lei lo riterrà opportuno di richiedere nuovamente la cosa.
Grazie vice sindaco, la parola alla consigliera Lavita.
Grazie Presidente. Parzialmente soddisfatta, le question time riguardano delle domande su questioni di attualità. Io ho letto quello che c'era scritto sul giornale, sul giornale si diceva che ci sarà un ritorno ai fuochi d'artificio. Volevo solo ricordare che la scorsa campagna elettorale tutto il PD e anche i consiglieri che oggi sono assessori hanno contestato aspramente i fuochi artificiali fatti, decisi dal sindaco Cenni per l'inaugurazione della piazza pedonale delle carceri, in quanto appunto era uno spreco, uno schiaffo alla povertà, un'offesa a tutti i disoccupati che ci sono a Prato. Infatti il sindaco, coerentemente con quanto detto in campagna elettorale, polemizzato aspramente in quei giorni, decise l'8 settembre di non fare fuochi artificiali. Poiché in questo anno la condizione di Prato non è cambiata, ma siamo ancora una città povera, siamo ancora una città con tanti disoccupati, siamo ancora una città con tutti i problemi che c'erano l'anno scorso e che vi hanno portato a polemizzare, pensiamo insomma sia giusto rimanere coerenti con quanto avete affermato. Grazie.
Grazie consigliera. Do la parola all'assessore Alessi per rispondere alla question time. L'oggetto passerella che attraversa la tangenziale che collega via Rimini con via Reggiana. La scrivente, che è la consigliera Garnier, chiede se l'amministrazione comunale, alla luce di quanto notiziato dalla cronaca locale, perché non ha provveduto a una preventiva segnalazione, letto pari pari, della chiusura della passerella.
Allora, la passerella è stata chiusa per un atto vandalico. L'atto vandalico è stato rilevato che è consistito nell'appiccare il fuoco alle assi di legno che formano l'impiantito della passerella. L'episodio è stato rilevato dai vigili del fuoco, nel senso sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno provveduto a emettere un'ordinanza di non agibilità della passerella con immediata chiusura. Questo evento ha prodotto quindi una chiusura di una passerella estremamente importante per il collegamento ciclopedonale. Al momento che la notizia è arrivata in assessorato si è provveduto a comunicare immediatamente qual era il motivo specifico dell'evento, cioè che non era una questione di manutenzione ma era un atto vandalico. Abbiamo contattato immediatamente CAP per trovare una soluzione per gli studenti di Via Reggiana, in una situazione molto complessa perché deviare la linea che arriva in Via Rimini significa deviare completamente la lama arancione. Abbiamo fatto uscire da allora 3 comunicati sulla passerella e soprattutto siamo andati laggiù immediatamente a fare rilievo dei danni, preso le misure per la sostituzione delle tavole di legno che devono essere fatte su misura, ordinate le tavole su misura a un falegname, guardato qual era il materiale, qual era il lavoro da fare, ordinata la piattaforma, predisposta l'ordinanza per la chiusura della corsia della tangenziale perché l'intervento si può fare solo da sotto. L'intervento era stato pronosticato per 10 giorni lavorativi, sono stati ritenuti da questa amministrazione intollerabili dal punto di vista dell'esercizio e quindi si è provveduto a far lavorare tutti, stravolgendo la programmazione settimanale, al fine di ottenere il prima possibile l'agibilità della passerella. Domani quindi andremo a fare i lavori sulla passerella per renderla immediatamente apribile. Se tutto va come deve andare riusciamo a aprirla anche domani in serata, se no dobbiamo lavorare anche sabato e domenica. Il tutto per dare lunedì mattina agli studenti la possibilità di tornare a usare la passerella come prima. In tutta questa vicenda io sono amareggiato. Sono amareggiato come amministratore perché ovviamente questo ha causato un incidente stradale che non dipende assolutamente da me, però io siccome lo faccio con passione, sto lavoro e con molta sensibilità, sono amareggiato quando accadono queste cose. E seconda cosa, sono amareggiato perché purtroppo, credo che tutti quelli che sono passati da questi banchi come me sanno, troppo velocemente si venne accusata l'amministrazione, in generale la macchina comunale, non scordandosi che questo è un atto vandalico e che quotidianamente in questa città atti vandalici producono dei danni al nostro patrimonio immensi. In questo caso ha prodotto un danno ancora più grande perché ha messo in pericolo delle vite umane. Però credo che si dovrebbe fare una riflessione, io lo voglio lanciare in questo consiglio, una riflessione sul ruolo anche sull'educazione civica dei cittadini che attualmente vedono questo momento in cui tutto è spostato, tutta l'attenzione, il capro espiatorio è sempre la macchina comunale, sono sempre gli assessori, i dirigenti, e questo capro espiatorio fa sì che la gente si scarichi le coscienze, che si senta sempre nella ragione. Molte delle dichiarazioni che ci sono in questo articolo a me mi fanno rabbia, perché mi chiedo se non sono magari figli, potrebbero essere i figli delle persone che hanno fatto queste dichiarazioni, aver fatto quella cosa. Il disagio che è stato procurato a quelle persone, che qui viene lamentato in quell'articolo, è quello di aver fatto una rampa prima di rendersi conto che la passerella era chiusa. Io sinceramente questo lo vedo come il minore dei mali.
Do la parola alla consigliera Garnier per dire se è soddisfatta o meno. 3 minuti, grazie.
Allora, ringrazio e saluto tutti, ringrazio l'assessore per la risposta e sono parzialmente soddisfatta. E spiego anche perché sono parzialmente soddisfatta. Perché qui non è questione di fare polemica o di andare contro l'amministrazione o di fare delle inutili provocazioni o delle inutili giornalate. Il problema è che purtroppo le comunicazioni non ci sono state e quindi tanti ragazzi che arrivavano a scuola al mattino a piedi, li ho visti io personalmente, si sono trovati a fare un giro tremendo. Niente di meno, le voglio dire, assessore, e io sinceramente su questo mi preoccuperei davvero molto, che la passerella non è assolutamente chiusa. Io ho scattato delle foto, mi auguro che domani la passerella venga sistemata, altrimenti se dovesse succedere qualche cosa procederò con un esposto. Perché? Perché oggi sono passati tantissimi ragazzi su quella passerella, perché purtroppo la passerella che abbiamo noi a Prato, a differenza di altre passerelle che ci sono in altre città, non è dotata di una chiusura certa e sicura soprattutto, perché dal lato del polo scolastico c'è un cancello che è stato aperto e i ragazzi ci stanno passando in mezzo. Dal lato di qua è stata messa una transenna, perché poi mi sono preoccupata anche di andare a vedere, perché quando li ho visti attraversare mi ha preso sinceramente male come mamma. E come? Scusate? No, ho le foto, le abbiamo visti tutti in ufficio attraversare. Perché
scusate, siamo un consigliere comunale, siamo in un consiglio comunale. E il consigliere Bartolozzi, tutti quanti, sì, esatto, sì, non ci avete la possibilità di farlo, grazie, né voi né loro né nessuno. Conclusione, consigliere Garnier, grazie.
Volevo semplicemente ricordare che purtroppo l'abbiamo visto in diversi, perché purtroppo la passerella è proprio davanti al nostro ufficio, io proprio la scrivania davanti alla passerella, li ho visti attraversare, quindi mi auguro che nel più breve tempo possibile venga o messa una pattuglia anche per stanotte per evitare che qualche altro ragazzo un po' imprudente, per non usare qualche altro termine, passi di lì, perché le traversine di legno o assi sono pericolanti e quindi evitiamo che ci possa essere qualche altro soggetto da dover piangere o da dover andare in ospedale. Grazie.
Sì, faccio fare una precisazione all'assessore. Grazie.
La ringrazio per l'informazione. Purtroppo questo l'avevo già visto dopo l'evento del 5 di marzo. Io questo non lo sapevo che ora passavano, perché io so per certo da SM Servizi che era stata chiusa con una transenna e inizialmente con un filo di ferro e con una rete sopra. Se l'hanno divelta, però il problema è lo stesso che c'è stato anche il 5 di marzo. Cioè, il problema è un po' quello che dicevo prima, cioè del senso civico delle persone. Se noi mettiamo una transenna per impedire il passaggio, non possiamo neanche saldare una... Cioè, io mi rendo conto, ma una transenna è molto chiara, non è un filo di quelli di plastica che può strapparsi. La transenna con scritto, tra l'altro, l'ordinanza di chiusura... Insomma, è qualcosa di più. Io il 5 marzo mi ricordo che affrettai, facendo fare una quantità di straordinari che sono documentabili, ASM Servizi per rimettere a posto la pista ciclabile di Viale Galilei perché avevo paura che qualcuno si ammazzasse, perché le foto che giravano erano di persone che passavano sotto le transenne e sotto le sbarre. Allora si cercò di accelerare lavorando anche la notte per farlo, però questo sinceramente è un lavoro giusto e l'amministrazione, la sensibilità che l'amministrazione mostra, l'amministrazione è una macchina comunale, non è questione di assessore, però non è giusto, cioè non è proprio giusto.
Un'altra question time, la consigliera, il consigliere Milone chiede... L'oggetto è contratto gara gas, alla luce della recentissima firma del contratto che porterà 18 milioni di euro nelle casse comunali a seguito della gara del gas vinta da Toscana Energia, chiede le modalità di utilizzo di tale somma e se questi 18 milioni di euro, anche se previsti come entrata straordinaria, possono essere impiegati in aiuti alle famiglie bisognose o per abbassare la pressione fiscale sulla prima casa. Risponde l'assessore Faltoni.
Grazie Presidente, grazie al consigliere Milone. Il consigliere Milone appunto chiede se questa amministrazione intenda destinare le entrate derivanti dall'affidamento del servizio di gestione della rete di distribuzione del gas per la riduzione della pressione fiscale sui cittadini. La scelta di questa amministrazione, consigliere Minole, sarà quella di destinare queste risorse per investimenti, e questo per due motivi, due motivi. Il primo è squisitamente più tecnico, giuridico e legale, e l'altro ovviamente è anche una scelta soprattutto politica. Per quanto riguarda il motivo tecnico-giuridico, su questo mi permetto, consigliere Milone, di darle un consiglio. Magari prenda appunti questa volta, perché io a questa domanda le avevo già risposto in occasione di una question, quella del 9 di marzo, che lei mi fece sostanzialmente la medesima domanda a seguito degli eventi del 5 di marzo. Quindi magari per evitare di rispondere sempre alla medesima domanda ogni due mesi, magari stavolta prenda appunti su questa specifica questione. Il decreto legislativo numero 118 del 2011 prevede in maniera molto chiara, proprio una norma statale, lei da persona che chiaramente si fa paladino del rispetto della legalità, si vive in uno stato di diritto e come tale gli enti, prima di tutto gli enti pubblici, devono dare l'esempio di rispettare le norme, in questo caso anche molto cogenti. La norma prevede chiaramente che le entrate derivanti da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie e non ricorrenti, e lei lo dice anche che è un'entrata straordinaria, sono considerate da destinarsi al finanziamento di interventi di investimento. Quindi la regola generale è che le entrate che non sono costanti nel tempo devono essere destinate ad investimenti, e tale è l'entrata dei 18 milioni, che è un'entrata straordinaria ed una tantum come tale. Detto questo, però, ci sono anche delle motivazioni più politiche, perché non è che mi voglio nascondere dietro semplicemente a quella che è la norma, che già comunque taglia la testa al toro. Ci sono anche delle motivazioni più politiche per le quali siamo convinti che in questo momento questa città abbia bisogno soprattutto di importanti investimenti, perché ritengo che sia l'unico modo veramente per andare a stimolare quella che attualmente è, intravediamo una, seppure ancora all'inizio, ripresa economica. L'esperienza ci insegna, o dovrebbe insegnarci, consigliere Milone, a lei in maniera particolare, che da così tanto tempo, sicuramente da più tempo di me, si occupa di politica, che le misure di abbassamento della pressione fiscale, che non siano strutturali ma sostanzialmente una tantum, non hanno effetti particolarmente efficaci né per quanto riguarda la ripresa dei consumi, tantomeno degli investimenti. Nella dimostrazione la manovra fiscale del 2008, quando il governo Berlusconi, l'allora governo Berlusconi, eliminò l'ICI sulla prima casa e portando ad una perdita di 3-4 miliardi circa stimabili per le entrate statali, e nel 2008 e nel quadriennio successivo, 2008-2011, sappiamo benissimo che questa misura non ha determinato né una ripresa dei consumi interni, tantomeno degli investimenti. Questo per quale motivo? Anzi, nel 2012, addirittura proprio a causa di quell'intervento e di quella manovra,
Il governo da allora fu costretto ad introdurre l'IMU e sappiamo benissimo quanto più cara l'IMU poi è stata per gli italiani rispetto appunto all'ICI. E i cittadini, vedi, non chiedono sconti una tantum, diciamo così, e tantomeno vogliono una riduzione, diciamo così, delle tasse magari per un anno, diciamo così, per essere poi magari costretti l'anno successivo a ripagarle magari con gli interessi. Noi siamo assolutamente convinti che la nostra città, proprio come dicevo poc'anzi, in un momento anche in cui si intravede una ripresa economica, va bene, la nostra città abbia necessità di investimenti, sia in importanti infrastrutture, ma anche nella manutenzione, diciamo così, del nostro patrimonio. E questo riteniamo che sia l'unica, diciamo, contributo più efficace che un ente locale, insieme chiaramente anche alle politiche più nazionali e regionali, diciamo, possa dare per favorire la ripresa economica, occupazionale e quindi un'importante politica di investimenti, una manovra che sia più espansiva possibile, diciamo così. Questo è il nostro convincimento politico. E le risorse dei 18 milioni verranno messe appunto per mettere, diciamo, per approvare con il prossimo bilancio un piano triennale degli investimenti veramente molto importante, senza andare ad aumentare quindi eccessivamente l'indebitamento, quindi facendo meno ricorso all'indebitamento, e questo si incide poi sulla spesa corrente dell'ente, e quindi continuando in quello che è stato un trend virtuoso del resto ormai da qualche anno, non soltanto da parte nostra, come ci è stato riconosciuto anche dai revisori contabili in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, di abbassamento progressivo del nostro debito e quindi a livello di bilancio una minore esposizione, diciamo, su interessi e quindi pagamento di interessi, che questo sì può andare in maniera strutturale ad andare eventualmente ad abbassare la pressione fiscale per i cittadini. Quindi concludo dicendole sostanzialmente che noi veramente come obiettivo non è che rinunciamo ad alleviare la sofferenza per i cittadini o per le imprese, però con la manovra, e vedrà che con la manovra fiscale che ci apprestiamo a varare con il prossimo bilancio saremo comunque in grado di andare a fare riduzioni della pressione fiscale, coperti ovviamente da risorse strutturali ed indipendentemente dai 18 milioni, grazie ovviamente a una politica di bilancio che in un solo anno ci ha permesso di riportare, diciamo così, in una qualche sicurezza il bilancio del Comune di Prato. Grazie.
Grazie Assessore, la parola al Consigliere, ecco, Milione.
Non mi chiedete il tempo perché l'Assessore se l'è presa abbastanza, l'Assessore Maestrina ringrazio, quando smette di leggere il compitino come fa spesso o come fa sovente, mi parla una volta con quattro parole, le dica lei, non si faccia scrivere il compitino. Allora, ho tolto questo aspetto, per quanto riguarda l'abolizione dell'IMU, chiedo a qualche collega suo, il Sindaco di Genova, quando è successo l'alluvione, che cosa ha fatto? Sindaco di Genova di PD, chieda ad altri sindaci, anche loro conoscono la normativa per abolire la TASI sulla prima casa, che cosa hanno fatto? Vada a consultare su Google se lei non lo sa, può darsi che forse qualcosa lo imparerà. Cioè, poi da lei ho capito una cosa, che i pratesi sono contenti di pagare l'aliquota più alta al 3,3 per la TASI sulla prima casa. E vabbè, vuol dire che siamo tutti contenti. No, ma la prossima non la riduca, la porti a 4,5, facciamo un'eccezione, quindi è che si vuole, siamo tutti contenti, poverino anche che ha comprato una prima casa e si fa pagare qualcosa in più. Quindi, tra l'altro, cioè, bisogna dire che la cosa mi dispiace è che lei non ha neanche il coraggio di ringraziare chi vi ha fatto entrare questi soldi, che non volevate neanche. Non dimentichiamo, forse il suo sindaco se lo ricorda, ha votato contro questa gara del gas in consiglio comunale quando era consigliere comunale, e tanti hanno votato contro. Quindi siate almeno una volta coerenti e rendere onore a chi vi ha portato questi 24 milioni, 18 più 6, e con la speranza che li sappiate spendere per i pratesi. E la smetta di leggere il compitino che qualcuno gliel'ha scritto. Grazie.
Bene, allora abbiamo due question time a cui deve rispondere il sindaco, ma in questo momento non è in aula, risponderà dopo. Partiamo con la prima delibera. istanza PG numero 130-249 presentata in data 30 settembre 2014 e contenente proposta di permuta tra un terreno intercluso in via Galcianese e un'area in confine con via del Ferro. Io lascio la parola per spiegare la delibera, se avete bisogno, all'assessore Barberis. Consigliere Berselli vuole la spiegazione, è la prima, l'istanza via del Ferro. Un attimino, l'assessore ha bisogno di un attimo.
Sì, buonasera, scusate, ma questa delibera è una di quelle che viene dal servizio patrimonio e siccome sono tutte simili voglio capire esattamente quale è oggi, siccome ne firmo tante. Comunque si tratta sostanzialmente di una permuta tra un terreno di proprietà del comune e un terreno di proprietà della curia, sostanzialmente. Quindi è un passaggio di proprietà. Non trovo nemmeno l'area. Vai. No. È lunghissima. Io non capisco qual è l'area che viene ceduta e qual è l'area che viene. Sì, l'altra sì. Sì.
Mentre l'assessore cerca se gli sono stati dati gli uffici. Consigliere Garnier, faccio rispondere immediatamente alla sua question time, visto che è arrivato il sindaco. La question time, scritta all'ordine del giorno della consigliera Garnier, chiede nuove assegnazioni, l'oggetto è nuove assegnazioni forse dell'ordine di Prato, la question time, se l'amministrazione comunale, alla luce di quanto notiziato dalla cronaca locale, ha effettivamente tenuto conto di pensionamenti, prepensionamenti, trasferimenti di carabinieri, guardia di finanza e quant'altro. La parola al sindaco. incontro tra rappresentanti del governo e comune.
La leggo un secondo. Allora, sì, dunque, sì, nel senso che sono due cose diverse, va di là delle, diciamo, come dire, delle rappresentazioni, capisco la difficoltà di alcuni a rendersi conto, però giustamente la questione è molto precisa. Sì, fascia superiore, sì, non lo so se sono tutte le misure necessarie, ma è quello che abbiamo chiesto, cioè l'obiettivo è fatte le debite valutazioni del Ministero e del Comando di Polizia, della Polizia, l'idea, e con i numeri sono stati presentati, di questo, come dire, anche la Questura Pratese sta lavorando per fornire questi dati, si chiede che, a nostro modo di vedere, il Ministero dell'Interno e la Polizia accolgano la nostra richiesta di fascia, di insomma, portare a livello superiore la fascia della Questura. In realtà, per quanto riguarda la prima, in realtà sono due cose completamente distinte. Nel frattempo, visto che questa cosa, diciamo, sta richiedendo tempo, diciamo, le valutazioni devono essere fatte, anche perché ci sono altre questure d'Italia che hanno fatto la medesima richiesta, in realtà ci sono due percorsi completamente diversi. Pensionamenti, sostituzioni, eccetera, continuano ad andare esattamente come sono sempre andate. Ne va tre, ne vanno via quattro, ne arrivano tre, ne va via cinque, ne arriva sette, esattamente come sono sempre state. Questi qui sono in più, sono esattamente in più, tant'è che noi abbiamo fatto l'elenco preciso di chi sono, sia con il ruolo che avranno, sia dove saranno distaccati, compreso un carabiniere andrà a Montemurlo, perché ormai consideriamo anche quello, punto per punto, data per data, nel momento in cui arriveranno, alcuni a maggio, altri a giugno, altri a luglio, e anche con gli incarichi che avranno. All'inizio saranno 10 al comando di carabinieri, 10 in questura e 5 in guardia di finanza, e saranno soggetti a segnazioni, diciamo, che esulano dal percorso normale, cioè non è che non tengono conto dei pensionamenti o dei trasferimenti, sono in più rispetto ai numeri attuali dei tre comandi, ecco, che ci sono. Perché? Perché giustamente, come credo sottenda la question time, sarebbe più immediato cioè, il passaggio, ma anche perché il passaggio a questura superiore, è bene ribadirlo, comporta anche la presenza di uffici che diciamo di particolare interesse. Al momento, diciamo, nel frattempo, siccome avevamo urgenza e secondo noi era utile avere immediatamente questo tipo di risposta, si aumentano con queste figure, con questi nuovi carichi il numero che ci sono. Poi pensionamenti, trasferimenti, eccetera, continueranno la loro strada, fra virgolette, non so come definire, ordinaria, cioè quella che si legge, ne va via tre, ne va via quattro, ne arriva tre, ne parte cinque, ne torna sette, e questo è quello che c'è sempre stato. Però questi sono una roba che arrivano esattamente in più rispetto a quelli, cioè al dato che ci sono esattamente in più. Altro.
Grazie Sindaco, la parola alla consigliera Garnier per dire se è soddisfatta o meno e motivarne.
Allora, buonasera Sindaco, la ringrazio per la risposta, sono parzialmente soddisfatta e dico anche perché. Per quanto riguarda l'elevazione dalla classe o fascia, come si voglia dire, C alla fascia B della questura, logicamente se si dovesse arrivare all'elevazione di fascia, naturalmente andrebbero a morire tutti i problemi di personale sul territorio, perché con l'elevazione della fascia naturalmente avremmo più personale e avremmo anche più personale in tutti gli uffici collegati alla questura. E quindi anche per quello che riguarderà l'Ispettorato del Lavoro, INAIL, IMSS e anche Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda, quindi insomma, mi auguro che, visto e considerato che c'è il governo di centrosinistra che sta governando l'Italia, spero che lei riesca a fare forza sul Ministro affinché si possa ottenere nel giro di breve tempo questa elevazione di fascia. Per quanto concerne invece il discorso degli arrivi del nuovo personale, quindi 5 finanzieri, 10 carabinieri e 10 poliziotti, purtroppo mi sono informata e purtroppo questo personale che arriverà a Prato rientra in un piano molto più ampio. È vero che è stato dato in pasto alla stampa come un nuovo numero di personale che arriva esulando da quello che dovrà arrivare. In realtà vi assicuro che per quanto riguarda la Guardia di Finanza ne andranno via 5, forse anche più di 5 via, e ne arriveranno 5 che sono esattamente i 5 che lei ha detto. Per quanto riguarda la, quindi siamo a zero. Per quanto riguarda la polizia, so che ne andranno via 8 e ne arriveranno 10. Per quanto riguarda, anzi 9 e ne vanno via 9 e ne arriveranno cioè dovrebbero arrivare 10, ma in realtà ne vanno via 9, quindi 1. Per quanto riguarda la polizia, invece sono 10 che dovrebbero arrivare, 8 ne vanno via e quindi praticamente sono 2. Quindi, no, sono gli stessi. Le assicuro che sono gli stessi perché mi sono informata, quando faccio le question time non le faccio tanto per falle, e mi sono informata. Capisco che siamo in campagna elettorale, capisco che serva molto scrivere che arriveranno nuove forze dell'ordine sul territorio. Sta di fatto comunque che per quanto riguarda anche il famoso patto per Prato, dove si dà la possibilità alle aziende cinesi di potersi regolarizzare per quanto riguarda la sicurezza nelle aziende, devo dire che ci deve essere qualche cosa che non funziona, perché come lei ha ben visto dall'operazione che c'è stata sul territorio, dove ci abbiamo 200 indagati per emissione di permessi di soggiorno, che sono tutti permessi di soggiorno emessi nei confronti, rilasciati come si voglia dire, nei confronti di cittadini di etnia cinese, la cosa mi fa preoccupare, mi fa pensare molto. Finito?
Sì.
Tempo? Ah, ok. Quindi mi auguro, insomma, che la cosa possa davvero esserci e che effettivamente arrivi questo personale.
Grazie, consigliere Garni. Ultima question time. Incontro tra i rappresentanti del governo del Comune di Prato. Alla luce dell'incontro che si è svolto il 15 maggio tra i rappresentanti del governo del Comune, si chiede in sintesi qual è stato l'esito. Grazie del tavolo.
Allora, al netto di quello che ci dice il questore e il comandante della polizia, il colonnello della Guardia di Finanza, dovremmo avere 10 carabinieri in più, 10 poliziotti in più e 5 finanzieri in più, almeno questo è quello che mi viene raccontato, al netto appunto dei passaggi e delle partenze che ci sono fra partenze, pensionamenti, eccetera. Questo è quello, i dati che vengono dati. Poi vi farà facile controllare, perché diciamo basterà aspettare luglio e poi vedremo. Detto questo, diciamo, è bello sapere che ci sono informazioni, diciamo, di che non si sa da dove trapelano, e quelle invece degli organi ufficiali, cioè quelli che sono effettivamente preposti a dirci le cose come stanno, a meno che non raccontino al sindaco una cosa diversa e fuori a questioni, diciamo, differenti, può essere questo. Questo, diciamo, è il dato di fatto principale, ma non è questo il dato secondo me più importante. Il dato più importante è quello che, diciamo, da questo accordo scaturisce finalmente il definitivo finanziamento, in parte con risorse nostre, in parte con risorse, diciamo, dello Stato e della Regione, il finanziamento del sottopasso al soccorso, che faceva parte del nostro programma di governo e che, diciamo, era stato votato allora anche nella variante piano strutturale della precedente giunta, poi modificata in corso d'opera, e che adesso trova finalmente definitivo copertura finanziaria. Avevamo trovato 16 milioni di promesse, portiamo a casa 24 milioni di finanziamento. Devo dire, c'erano promesse, non c'erano, però i documenti lo possono dimostrare, che effettivamente il finanziamento allora era zero, però c'era, diciamo, un ragionamento su Prato che avevamo dovuto ripartire. So che è dura, ma è così. Questo è così. Detto questo, diciamo, noi abbiamo fatto un lavoro per far sì che ci fosse un ragionamento complessivo rispetto alla valutazione di un progetto, e noi abbiamo chiesto ai nostri tecnici di rendere immediatamente operativo, di diciamo, calcolare se era possibile, effettivamente era l'unico vero problema che a noi ci ponevamo, cioè quello di sapere se era possibile farlo. Gli uffici del Comune ci hanno detto che si poteva fare e che quindi noi siamo andati avanti, e ora entro 3 mesi dobbiamo presentare il progetto per poi andare a partire con l'opera, che speriamo di mettere in cantiere entro tutto il 2016. C'è un problema invece, c'è una risposta che a mio modo di vedere ancora non è soddisfacente, ma che rappresenta
un mero tamponamento di un'emergenza che è quella legata al tribunale, dove in realtà il personale che arriva, questo sì, il personale arriva sul tribunale, serve solo a mettere un tampone a una situazione invece piuttosto grave, che ancora resta, a mio modo di vedere, da definitivamente risolvere, perché è vero che sono arrivati nuovi giudici e il procuratore capo, è arrivato 3 amministrativi nuovi, ma questi non sono sicuramente sufficienti per far fronte a una situazione piuttosto complicata, e anche i 3 che arriveranno prossimamente sicuramente non bastano per rendere operativo in maniera completa quello che è il funzionamento del tribunale. So che il presidente del tribunale stesso, il nuovo procuratore capo, il facente funzione stanno parlando nel ministero proprio in virtù di quello, perché se questo è un tampone sicuramente non è sufficiente per rimettere, diciamo, per dare robustezza a quello che è un tipo di percorso piuttosto ampio del nostro tribunale, con numeri piuttosto importanti. È previsto il bando di cui il distretto di Prato è capofila per portare un bando complessivamente di 16 milioni per portare la banda larga, diciamo, nei distretti industriali, di cui noi appunto saremo capofila perché riteniamo che questo sia assolutamente, diciamo, una questione importante, e abbiamo ottenuto dal governo, insomma, una roba che questa era purtroppo era rimasta ferma nei cassetti, che era quell'emendamento sugli acquisti di distretto, che se ne occupi direttamente la Presidenza del Consiglio, cioè vada a scrivere, coinvolgendo le categorie economiche e a questo punto, oltre ai parlamentari, anche il sindaco del Comune di Prato e dei comuni limitrofi, i regolamenti attuativi per gli acquisti di distretto, che è già legge, sarebbe già legge a dir la verità, è stato inserito in un emendamento alla legge di stabilità del 2013, che permette gli acquisti di energia distrettuali, ossia senza accise, come se ci fosse un unico grande acquirente. Il problema è che era rimasto fermo il regolamento attuativo, che difficilmente poi riesce a spiegare, a definire, diciamo, come poi questi distretti vengono ripartiti sulle imprese. Adesso il confronto è stato riaperto e si spera che già dalla prossima settimana si rinizi a lavorare sui regolamenti attuativi per poter portare a compimento quello che potrebbe essere una importantissima boccata d'ossigeno per le nostre imprese. E poi sono arrivati, dopo il finanziamento del 1 milione di euro per la palestra, il finanziamento degli altri 2 milioni per la palestra, del terzo lotto della palestra ai Maliseti, che ci permetterà, che abbiamo deciso di destinare alla scuola di Maliseti, che ci permetterà finalmente di portare a compimento un'opera che oramai diventava fondamentale, ma su questo, diciamo, non abbiamo ancora definito, perciò non mi ci voglio spendere, altre procedure sui fondi per l'edilizia scolastica. Abbiamo quantificato da qui al 2018 in 5 milioni per altri interventi, a partire da Galcetello, insomma, a partire da altri interventi, però su questo ancora non abbiamo definito il percorso, e quindi, diciamo, dire, non lo voglio spendere. Qui invece sono stati definiti per il terzo e otto di Maliseti questi 2 milioni necessari per la partenza del cantiere, che ci auguriamo sia nel più breve tempo possibile, insieme alla palestra.
Grazie. La parola alla consigliera Tropeppe per dire se è soddisfatto o meno e motivarne. Grazie.
Grazie Presidente, grazie Sindaco. Noi ci riteniamo pienamente soddisfatti da quello che ci ha appena detto. Nonostante quello che è stato detto qua in Consiglio, noi crediamo che i fatti parleranno a luglio, arriveranno nuovi uomini e donne, e sicuramente questo non sarà un elemento risolutivo, ma servirà a arginare la situazione attuale. Noi ci aspettiamo che l'attenzione del governo su Prato rimanga ancora alta, e soprattutto sulla questione che diceva del Tribunale, che anche noi siamo molto preoccupati per la questione che le condizioni in cui si trova attualmente il Tribunale. Per quanto riguarda il sottopasso, non ci possiamo che definire veramente soddisfatti, è un'opera migliore, è un'opera meno impattante e con una spesa anche inferiore per il nostro ente. E siamo molto soddisfatti per quanto riguarda la banda, tutte le questioni innovative sulla banda larga e soprattutto per il finanziamento per l'edilizia scolastica. Quindi noi diciamo di continuare in questa maniera, che gli sforzi di questo anno insomma stanno avendo dei buoni risultati. Grazie Sindaco.
Do la parola all'assessore Barberis per il punto primo dell'ordine del giorno. Istanza numero 130 presentata il 30 settembre 2014. È una proposta di permuta. Grazie assessore.
Sì, allora scusate per prima, ma non avevo presente la situazione. Questa è una proposta di permuta che è molto interessante per l'amministrazione, perché si tratta sostanzialmente di una permuta di terreni tra il retro delle scuole Buricchi e un terreno che è di proprietà in questo momento della Curia e che passerebbe alla proprietà comunale, e un terreno in via del Ferro che è di proprietà comunale che passerebbe alla proprietà della Curia. Per quanto riguarda il terreno dietro le scuole, quello è un terreno che è molto importante, credo, per l'amministrazione, perché chi va o chi frequenta quel plesso scolastico sa che all'orario d'entrata e soprattutto all'orario d'uscita delle scuole c'è una grande confusione e quindi è necessario ampliare comunque il parcheggio ed ampliare gli spazi destinati alla manovra o comunque per l'uscita delle autovetture, e quindi diciamo da un punto di vista di quello che arriva all'amministrazione e di quello che si cede, cioè un pezzettino di terreno dietro un edificio residenziale, credo che sia uno scambio particolarmente favorevole per l'amministrazione.
Grazie assessore. Consigliere Berselli. Non ho sentito nulla. Ho alzato la mano il consigliere Berselli. Scusate, però c'è un po' troppa confusione. E io ho visto il consigliere Berselli alzare la mano, ho dato la parola a Berselli.
Grazie Presidente. La domanda, io non sono in quella commissione, però lavorando in urbanistica in qualche modo vedevo delle situazioni in qualche modo, non voglio dire non chiare perché per l'amor di Dio è una parola brutta e che non uso e non voglio usare, però strane. Vedevo 95 metri quadrati di superficie dell'amministrazione costituiti da una piccola porzione di sedime demaniale, di un tratto di rimantesi di una strada che vengono date alla Curia e la Curia ci dà 435 metri a noi. Poi mi dite la Curia, però qui non compare e salta fuori. Appunto, OD è una società di La Spezia. Ora mi conferma che è la Curia, magari dietro a OD di La Spezia. Qui c'è OD di La Spezia nella delibera che ci è stata mandata. Ecco perché ho chiesto. E soprattutto io ho ricevuto questo, se non ci sono degli errori chiedo scusa.
Ci può parlare al microfono, perché noi si stava parlando
sì,
della consigliera, scusate.
No, poiché nell'invio ai consiglieri della proposta di deliberazione 59 del 22-2015, quella inerente appunto la permuta tra il terreno intercluso tra via Galcianese e un'area a confine con via del Ferro, erano giunte ai consiglieri...
Consigliera Sazzò, io ho capito, posso rispondere io? Posso dirglielo
sì,
io?
No, siccome dicevo che il consigliere Berselli stava parlando della delibera errata... Quindi siccome c'era giunta una comunicazione da parte degli uffici, volevo appunto...
questo è sbagliato che sta dicendo.
Allora, no, fermi tutti.
Se lo dice
vi
lei...
Ci sono arrivate, le delibere, come lei sa, consigliere Berselli, sono fisse, i cartacei ci sono di già su. Per un mero errore tecnico, un gruppo di consiglieri ha avuto... la prima volta una delibera che era già passata. Siccome il consigliere Carlesi ci ha fatto presente questo, io sono andata a controllare e un altro gruppo, tra cui anch'io, avevo quella e sotto la delibera giusta. Allora noi immediatamente abbiamo rimandato a tutti i consiglieri con nessun atto di respinzione da parte dei computer, cioè nessuna ci è tornata indietro, abbiamo rimandato a tutti i consiglieri quella corretta. Quindi anche alla sua posta elettronica è arrivata quella corretta, però ora lei sta dicendo, però
non sono
questo qui. È quello che cercava di dirle la consigliera Sansò.
Sì, sì, ma io ho lasciato parlare volentieri per capire, non ho mica fatto obiezioni, anche lei l'ho ascoltata volentieri con interesse. Io ho scaricato la prima e poi credendo di aver riscaricato anche la seconda ho buttato via la prima, ma forse ho fatto confusione io. Comunque, non... Siamo qui a cercare di capire, non siamo mica qui a contestare, non sono mica queste le cose a contestare. In settimana ho avuto modo di far capire su cosa non ero d'accordo anche in commissione, quindi voglio dire. E qui si trattava. No, ma.
Consigliere, noi si sa benissimo che non voleva fare cosa, si sa benissimo che quella
però
che fa fede.
Mi tornava strano su questo, i numeri rimangono gli stessi al di là degli attori che cambiano? No, proprio un'altra cosa. Allora basta, non so cosa voto e ve la voto, arrivederci.
Scusi Presidente. Glielo spiega lei?
Si dà la parola alla consigliera Sansò.
Sì, no, appunto non ho terminato poco fa. Nel mero errore materiale era rimasta l'intestazione corretta, ma il corpo della delibera era un'altra che era già passata in commissione precedentemente alcuni mesi fa, per cui è completamente errata. Quella che le ha data adesso, sì.
Presidente, questa che mi ha dato va bene.
Consigliere Cenni, per favore, parla al microfono, se no noi non si sente.
Guarda, se qua... l'ho anche acceso. No, in Commissione 2 si è appena votato un trasferimento con uno scambio di terreno tra il Comune di Prato e gli eredi Simonetti, che sono il Comune di Prato da 600 circa metri quadri e ne prende 1800 nel plesso scolastico di via Calcianese. È questa la delibera che si sta votando? La curia non lo so di dove è nata, che ne so.
Allora, consigliera Gagné, scusi, agli atti, e voi sapete di cosa parlo, c'era quella corretta, sì, scusi no, abbia pazienza, un attimo, sì. Allora, la confusione si crea con questo atteggiamento che ci abbiamo tutti, di parlare fuori microfono, perché ci sembra che la nostra verità sia sempre superiore a quella di quegli altri. Allora, chi era in commissione, quindi la consigliera Sansò, che è anche presidente della commissione, stava cercando di spiegare quello di cui si parlava, e il consigliere Carlesi pure. E il consigliere Cenni. Ora io ridò la... No, consigliere Carlesi.
Io ho finito.
Colleghi, a volte si rischia di fare anche un po' di annodarsi fra di noi, in questo caso per un problema tecnico è arrivato. Allora, cerchiamo di ricostruire la delibera di oggi. Allora, il Comune di Prato è proprietario di un terreno posto in via del Ferro, angolo via Fosso del Masi, di circa 600 metri quadrati. È un verde, diciamo, forma di L, posto fra una villetta proprietà eredi Simonetti e via Fosso del Masi. Gli eredi Simonetti hanno una proprietà di un terreno intercluso posto in via Carcenese, confinanti, comune di Prato, curia diocesana, provincia di Prato. Questo terreno intercluso consiste in circa 1600 metri quadrati complessivi. Fatto la stima del valore del terreno di via del Ferro, angolo via Fosso del Masi, e fatta la stima del terreno intercluso in via Carcenese, il valore di circa 35 euro al metro quadro di quello di via Fosso del Masi, di via del Ferro via Fosso del Masi, equivale a meno del valore di quello che poi il Comune di Prato ottiene in via Carcenese. Quindi, riscontrato che c'è un beneficio e in metri quadri e in valore per l'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale ha consentito alla permuta di questi due terreni, cedendo agli eredi Simonetti il terreno posto in via del Ferro, angolo via Fosso in Maso, e acquisendo il terreno posto in via Carcenese intercluso, che è confinante con terreni di proprietà dell'amministrazione comunale, con terreni di proprietà della provincia e con terreni di proprietà della diocesi, della curia vescovile. Al Comune di Prato questo terreno interessa per quale motivo? Perché viene a completarsi il parcheggio che attualmente è incompleto nell'area scolastica di via Carcenese, e questo va a favore, diciamo. Oggi abbiamo fatto in commissione una stima in cazzotto, potrebbero essere fra i 90 e 100 posti auto molto probabilmente, in più in un'area che è fortemente in sofferenza. Il beneficio totale è che l'amministrazione comunale non paga le spese notarili, non paga eventuali ricorsi da parte dell'agenzia delle entrate se dovesse rimontare sopra il prezzo, perché tutto è considerato in questa delibera e nella permuta si va a fare. Quindi a costo zero per quanto riguarda le spese di contratto, a costo zero per eventuali altre riconsiderazioni del valore da parte dell'agenzia delle entrate, il Comune Prato prende una superficie di circa 1000 euro in più rispetto a quello che ha, ci può fare un parcheggio e cede quest'area invece agli eredi Simonetti, che ingloberanno nella loro proprietà posta in via del Ferro. Questa è la delibera che oggi andiamo a votare.
Grazie consigliere Carlesi. Ho iscritto a parlare il capogruppo Milone e poi la consigliera Garnier. Grazie.
Bene, via. Almeno il presidente Carlesi ha dato un'illustrazione chiara di questa delibera, perché tra la curia e quant'altro si creava. Però, caro collega Carlesi, che il Comune tragga tutti di questi vantaggi al di là dell'operazione e la proprietà che lo cede vada a perdere, mi sembra un po' strano, che sono tutti così magnanimi nei confronti. Sono dei benefattori e allora va bene. No, ripeto, il mio intervento è soltanto per chiarire una volta per sempre rispetto, mi dispiace, a quanto aveva detto l'assessore, che aveva creato un po' di confusione. Caro assessore, cioè, già su operazioni del genere uno ti viene un po' il sospetto, ripeto. Poi se qui si scambiano le proprietà, una volta c'è la curia, un'altra volta non c'è, poi si scopre che la curia è solo confinante con quel terreno, capisce bene che mette in uno stato di imbarazzo anche chi voleva votare a favore. E poi è un'operazione semplicissima, non è che richiede chissà che cosa, quale voto politico contrario. Indubbiamente qualche sospetto lo viene a creare, via. A questo punto si ringrazia il presidente Carlesi per averci dato una giusta delucidazione.
Grazie Milone, consigliere Milone. Do la parola alla consigliera Garnier. Grazie consigliera.
Allora, dalla spiegazione che ha dato Carlesi ho capito, onestamente da quello che aveva detto l'assessore no, però va bene lo stesso. Allora, volevo capire una cosa però, quindi i soggetti che permutano, no? C'è Comune e dall'altra parte ci sono i soggetti Simonetti, Murano, Fornuto, sì, Simonetti, Murano, insomma sono questi, giusto? Ok, perfetto, perfetto. Allora mi chiedo, mi domando come mai alla pagina 4 della delibera che andiamo ad approvare c'è scritto al secondo capoverso: in riferimento alle spese da sostenere si precisa che ogni onere commesso a rogito è a totale carico della società o di SRL. Richiedo di nuovo spiegazione al riguardo e nel caso in cui ci sia di nuovo un errore,
chiedo che si incominci a leggere meglio le carte, visto che siamo qui a leggere e non soltanto a percepire i gettoni di presenza. Grazie.
Grazie consigliera Garnier. Do la parola al consigliere Bersaglia, è stato interrotto continuamente anche da me.
No, no, ma nessun problema, tutto quanto deve concorrere alla chiarezza quando si votano gli atti, poi può capitare il disguido o meno. Ora, per quanto mi riguarda, non avevo bisogno di leggere, mi era bastato anche sentire quello che diceva il consigliere Carlesi e le rassicurazioni e l'interesse della collega. Poi, adesso però salta fuori che c'è un altro errore, che sarà anche un errore di trascrittura, un errore materiale. Suggerisco a questo punto, se c'è in delibera, Presidente...
Consigliere Garnier, lei ha già parlato, ma non è una questione di scortesia, diventa scortese lei, abbia pazienza. Lui l'abbiamo interrotto 50 volte, se c'è un refuso, come può esserci, perché può esserci il refuso, si ritira la delibera e si porta al prossimo Consiglio Comunale.
Stavo suggerendole, Presidente, se mi lascia terminare.
Sì, consigliere Bersaglia.
Sì, sì. Anche all'assessore, con tutto rispetto, che se c'è stato un... Capita a lavorare, Però se c'è stato qualche cosa che poi alla fine ci siamo resi conto che non è perfetto come deve essere ogni atto, io suggerisco di ritirarlo e di ripresentarlo al prossimo Consiglio. Grazie.
Grazie, consigliere. Secondo me è l'unica... È l'unica soluzione, siccome il refuso è un capoverso, si ritira l'atto e si riporta al prossimo consiglio. Perché rimanga a verbale, si ritira l'atto di proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 59 e si rinvia al prossimo consiglio. Grazie. Punto 2, ex Lanificio Bruschi, numero 327, do la parola all'assessore Barberis.
Sì, questa è l'adozione di un piano attuativo piuttosto importante per la dimensione che è il piano di recupero dell'ex Lanificio Bruschi. Credo sia passato appunto diverse volte in commissione urbanistica, quindi credo che tutti i commissari quantomeno lo conoscano abbastanza bene. È un piano di recupero, per capirci, che interviene nell'edificio, nelle aree limitrofe all'inizio di via Valentini, per capirci l'immobile prima della lavanderia industriale, dell'edificio della lavanderia dove c'è la lavanderia industriale. E è un piano di recupero piuttosto grande, c'è un edificio industriale a tre piani che è molto interessante, al quale il regolamento urbanistico attuale dà una destinazione, un tipo di intervento a risanamento conservativo, e il piano prevede sostanzialmente la trasformazione di quell'immobile con il piano terra commerciale e dei piani superiori a residenziale, la realizzazione dei parcheggi necessari sia in interrato che alla quota della città, più la realizzazione di una nuova strada che si collega tra l'altro con un piano di recupero che verrà, che è sui tavoli dell'urbanista in questo momento e che sta più verso la zona ovest, e più la realizzazione di edifici residenziali e un edificio pubblico destinato ad asilo.
Grazie assessore Barberis. Consigliere Bersaglia.
Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi. Bene, questo è un piano che anch'io vedo finalmente, dico, o rifinalmente, perché in qualche modo mi sembra fosse già passato anche di consiglio per una prima adozione, poi ha successivamente, quindi nella passata legislatura, poi ha successivamente avuto delle modifiche richieste, se non ricordo male, dalla proprietà, no? Veniamo ad adottarlo adesso? L'avevamo visto e rivisto, perfezionato, poi siamo arrivati in adozione ora, con queste ultime modifiche proposte. Bene, quindi ci abbiamo lavorato sopra diverse volte, anche nella passata legislatura, sempre con esito, mi sembra, positivo da parte di tutti. È un piano che va a riqualificare in un modo importante un pezzo, diciamo, vicino all'ingresso della città, che introduce, siamo sulla via Valentini all'angolo con la via Zarini, siamo a ridosso del parco dalla parte opposta di via vicino alla zona Enel, quindi in una zona molto importante dove si va a riqualificare un pezzo importante della città. Bene, è stato visto con favore anche nella precedente legislatura dalla Commissione Urbanistica, della quale ne ero Presidente, e in continuità con quegli stessi giudizi e con quanto già visto in questa legislatura non può che essere, continuare ad avere un parere favorevole. Grazie per quanto mi attiene.
Grazie Consigliere Berselli. Consigliere Carlesi.
Sì, io confermo quello che ha anche detto del collega Berselli. È stato fatto un cammino piuttosto lungo su questo piano di recupero. In primo luogo perché è un edificio importante sotto il profilo anche, diciamo, architettonico, importante per la sua posizione strategica all'interno della città, importante perché era un edificio che ovviamente dava lavoro a tanta gente all'epoca. Il piano di recupero è importante perché ridisegna completamente l'intera area. Devo dire che gli uffici hanno atteso anche l'arrivo del piano della Tofani, tanto per capirsi, perché occorreva riconciliare fra i due piani per quanto riguarda il problema della viabilità, perché fra di loro erano strettamente collegati. Una volta che anche il piano della cosiddetta Tofani è andato addirittura di arrivo e abbiamo passato recentemente in commissione l'ok alla nuova viabilità, il piano Bruschi automaticamente diventa perfetto in questo senso, perché ridisegna la viabilità, elimina edifici fatiscenti, recupera la parte architettonica, diciamo, di natura industriale di certo pregio, rifunzionalizza alcune di queste superfici e alcuni di questi volumi, sposta alcune superfici e alcuni volumi nell'area che è di proprietà di loro, ridistribuendoli complessivamente. Si crea un importante verde pubblico, si predispone un importante inizio di un percorso pedonale ciclabile che va in direzione del Parco delle Fonti e potrà nascere il giorno che nascerà, e quindi credo che complessivamente il beneficio della zona esiste, ecco, c'è proprio un beneficio anche sotto il profilo estetico, oltre anche funzionale. Oltretutto, da quanto abbiamo capito, la proprietà ha già degli investitori pronti a lavorarci, quindi da una scatola vuota pericolosa in prospettiva può diventare un piccolo segnale di ripresa all'interno della città, anche perché lì poi ci lavoreranno in tanta gente, perché ovviamente non è un'operazione di poco conto, è un investimento di diversi milioni, quindi se effettivamente questo compratore c'è, questo investitore c'è e comincia a partire un cantiere, è il primo cantiere grande che abbiamo in città da circa 2 o 3 anni a questa parte, di natura privata, perché non ce ne sono altri di piani di recupero di questa consistenza in atto. Siamo fermi a 3 anni fa, l'ultimo importante. Esatto, quindi è il primo vero cantiere che viene aperto. Quindi io credo che abbiamo votato a favore quando eravamo all'opposizione, votiamo a favore oggi, ovviamente che siamo in maggioranza e lo portiamo, questo è chiaro.
Grazie consigliere Carlisi.
Se non ci sono altri interventi, devo ridare la parola all'assessore per... No, l'assessore non ha parola. Voi volete fare la dichiarazione di voto? Consigliere Capasso? No. No. Consigliere Milone? No. Consigliere Berselli? Non importa. No, perché la parola è fatta. Capogruppo Cenni, si può votare. Smette votazione. Avete votato tutti? 28 presenti, 24 favorevoli, 4 astenuti. Approvata. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Io non ci vedo nulla. Presenti, 25 favorevoli, 4 astenuti, approvata anche l'immediata eseguibilità. Si passa al punto 3 all'ordine del giorno. Approvazione piano triennale 2015-2017 delle alienazioni e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale. La parola all'assessore Barberis. Grazie.
Allora, grazie. Di nuovo buonasera a tutti. Allora, si tratta di una delibera che è una delibera tecnica per quanto riguarda poi l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Prato, ma che ha anche una valenza rispetto a delle scelte strategiche che questa amministrazione sta facendo e che per certi versi, come abbiamo visto prima nelle due commissioni riunite, sono in continuità con il piano delle allenazioni precedenti e che in altri casi invece vanno a innovare o a togliere delle aree che erano previste nel piano delle allenazioni. Allora, andiamo per gradi. Mi preme però fare prima di tutto un ragionamento breve sul piano delle allenazioni e valorizzazioni, perché si dice sempre che le amministrazioni pubbliche fondamentalmente non sanno vendere il loro patrimonio e in realtà credo che questo tipo di, diciamo, di diceria sia parzialmente vera, nel senso che effettivamente in generale il pubblico fino ad oggi, prima di una serie di innovazioni, ha sempre messo in vendita degli oggetti, chiamiamoli oggetti, che hanno sempre avuto una scarsa appetibilità perché, da parte del mercato, perché non molto spesso non era determinata la funzione, o comunque la funzione che veniva venduta dell'immobile era una funzione che evidentemente non trovava nessun corrispettivo nel mercato. La logica quindi del piano delle allenazioni è quello di creare sempre maggiormente una sinergia tra l'ufficio del patrimonio, quindi l'ufficio che gestisce i beni del comune, e invece l'ufficio, il servizio urbanistica, che si muove, che si devono muovere in sinergia per intercettare, diciamo, il mercato nel momento in cui viene messo un immobile in vendita e quindi la vendita venga fatta anche con una funzione che trovi un corrispettivo nel mercato. Da questo punto di vista, quindi, credo che il lavoro che viene fatto dagli uffici vada proprio in questa direzione. E quindi, chiaramente, a seguito di un'analisi che viene fatta su quelli che sono gli immobili o le aree che hanno un'utilità rispetto all'utilizzo da parte dell'ente e quelli che invece non hanno più questa utilità e che quindi possono andare all'allenazione, il ragionamento che viene fatto poi è proprio quello di fare le varianti interne per fare in modo tale che le aree che si vendono e che poi dopo chiaramente sono oggetto di una procedura di evidenza pubblica trovino un corrispettivo nel mercato. Allora, per quanto riguarda le innovazioni che sono state apportate in questo piano delle allenazioni, devo segnalare che rispetto al precedente piano la Giunta propone di non inserire più nel piano delle allenazioni l'ex maneggio e di trattarlo quindi come un'area rispetto alla quale fare un approfondimento di ragionamento destinando una porzione ad integrazione del parco di Via Roma e un'altra parte invece di metterla a disposizione eventualmente di altri servizi oppure con un progetto di valorizzazione, quindi rispetto a quelle che possono essere convenzioni o project financing, quindi sull'utilizzo eventualmente dell'ex maneggio. mentre c'è la conferma del, diciamo, dell'indirizzo dato all'ufficio urbanistica di procedere con alcune varianti che erano state fermate in precedenza a seguito della normativa regionale che aveva dato il via libera a delle varianti con procedura semplificata per quanto riguarda il complesso colonico Podere Migliori, quella Baciacavallo per capirci, il complesso immobiliare della piscina di Via Arcangeli, la palazzina, la sede della palazzina municipale e l'edificio ex Anci in via Roma e la palazzina delle concessioni edilizie. Vengono impartiti invece delle, diciamo, nuovamente l'input all'ufficio urbanistica di procedere con le varianti, con delle varianti che erano state fermate, ripeto, dal fatto che erano varianti non semplificate e quindi necessitavano di un iter procedurale più lungo per quanto riguarda la Casa della Musica, che da servizi passa a terziario e residenziale. Il terreno del macrolotto 1 lungo via Paronese, quello per capirci di fronte a SM, per il quale è prevista una destinazione a parcheggi, e il terreno e due terreni, uno posto all'interno dell'edificato della Pietà in via Maier, dove attualmente insiste le serre di ASM, e un terreno in via Giolica. Terreno in via Giolica nel quale è previsto dal piano una nuova edificazione residenziale con un rapporto di copertura del 20%. Per quanto riguarda nuove indicazioni invece che vengono fornite all'ufficio urbanistica di procedere alle varianti e quindi concertate con, parallelamente con il servizio patrimonio per fare delle verifiche sull'effettiva appetibilità di queste aree dal mercato, c'è una modifica rispetto alla fase precedente sulla palazzina delle concessioni edilizie, al quale viene impartito la determinazione di fare una variante con destinazione a commerciale, rispetto alla situazione attuale che invece prevede una destinazione a commerciale del piano terra e residenziale del piano superiore, e questo nella logica di iniziare sempre di più possibilmente a dare le gambe a un intervento che riteniamo strategico, ma che è ancora da verificare, che è il passaggio, il trasferimento di tutte le funzioni legate all'edilizia privata, urbanistica, sviluppo del territorio e sviluppo economico su app eccetera all'edificio del Palazzo Pacchiani, e quindi con il conseguente spostamento delle funzioni che oggi sono nella palazzina di Via Giotto e anche delle funzioni che attualmente sono contenute al piano secondo e terzo in Via Giotto. A questo punto la palazzina delle concessioni edilizie con una destinazione a commerciale potrebbe essere una modalità per provare a fare anche un appalto innovativo che può prevedere a fronte delle opere di ristrutturazione di Palazzo Pacchiani una parziale corrispettivo dell'immobile, quindi non pagare direttamente l'opera ma pagare parzialmente l'opera con un immobile che ha già avuto una variante a commerciale. Altra innovazione è viene impartito al servizio urbanistica di avviare un procedimento di variante sul terreno di Via dei Palli, che è il terreno al macrolotto 1 di Iolo, occupato dal deposito all'aperto di ASM, a cui viene impartito la direzione di fare una variante ad artigianale. E in più un'ultima, via Ghisleri, macrolotto 1 in via Ghisleri, mi sono sbagliato. Quindi comunque è il deposito ASM. E in più viene dato anche in l'input all'urbanistica di modificare la destinazione funzionale del terreno, quello di fronte alla Maison du Monde in via dei Palli, per capirci, e procedere ad una variante tutto artigianale. Attualmente quell'immobile prevede una parte ad artigianale e una parte a direzionale.
Grazie Assessore. Consigliere Garni.
Allora, non entro nel merito delle dismissioni o delle cosiddette alienazioni degli immobili perché ho letto la delibera, ma
non mi sono addentrata per bene nella materia, quindi non voglio entrare nel merito senza essere a piena conoscenza. La cosa che sinceramente mi fa preoccupare è il termine che lei ha utilizzato, project financing. Forse qui molti non sanno che cos'è, quindi vi consiglio di andarlo a leggere, perché già stiamo pagando le conseguenze pesanti del project financing sui 4 ospedali che abbiamo nella regione Toscana. Quindi mi auguro che l'assessore Barberzi se lo sia lasciato scappare così, oppure se l'ha proprio detto pensandolo, e la cosa francamente mi preoccupa moltissimo. Grazie.
Grazie consigliere Garnier. Consigliere Capasso.
Spreco di denaro. Sì, grazie Presidente. Beh, anch'io non entro un attimo nel merito dei vari beni anelabili, ce n'è qui per ben 10, però insomma, leggendo la delibera, io capisco che magari siete in difficoltà, insomma, nel bilancio ci sono varie criticità. Però, assessore, vorrei sapere due cose. Intanto il primo è il numero 7, terreno zona macrolotto. Volete fare una variante? Perché poi una volta che passa questa delibera, queste varianti sono immediatamente attuative. Il terreno è di circa 30.000 metri quadri e volete fare una variante per costruire edifici industriali e fare un'asta. Vabbè, sul progetto di finanza ha già detto qualcosa la consigliera Garnier. Io a vedere questa cosa mi viene già in mente progetti come il CREAF, altri 10.000 metri quadri, lì un buco, siamo in debito, insomma non si sa cosa fa questo CREAF. Anche quest'anno ha chiuso con un bilancio di meno mezzo milione di euro. Poi la cosa più grave, l'ho detto anche in commissione, è il punto numero 10. Il terreno in Giolica, io capisco che c'è l'emergenza abitativa, però come le ho fatto presente anche in commissione, insomma andare a costruire in un terreno dove possibilmente ci sono vincoli paesaggisti, insomma per i pratesi sapete tutti dov'è via Giolica di sotto a livello paesaggistico, verrà fatta una variante con destinazione d'uso residenziale, quando in questo momento il comune ha, se non ricordo male, lì, eccolo, Parco Olivetati. Cioè andare a buttare giù un parco con degli ulivi, con degli alberi, per fare, incassare un po' di soldi per fare su un complesso residenziale, a me mi sembra folle. E infine, ultima domanda, il punto numero 3. Sì, allenate la palazzina che attualmente è sede della Polizia Municipale, ma avete già identificato la nuova sede? O li sfrattate e si buttano in mezzo alla strada? Così, giusto per capire. Grazie.
Grazie. Consigliere Carlesi.
Dunque, intanto io direi questo: l'approvazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni di immobili di proprietà comunale è un atto che ovviamente le amministrazioni fanno, diciamo, non soltanto per far cassa, perché se fosse soltanto così è chiaro che sarebbe molto semplice fare una lista di edifici da vendere e sperare di venderli, perché di questi tempi non è facile, vedendo anche la casistica che abbiamo, trovare chi compra. Quindi le aste vanno spesso e volentieri deserte e si deve andare poi 2, 3, poi 4, magari sperare poi di trovare la trattativa diretta per concludere l'iter in qualche modo. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni è un atto, a parer mio, molto più complesso, perché va a impostare un ragionamento su proprietà che in qualche modo possano avere poi un percorso diverso di destinazione, ma soprattutto possono essere messe in gioco in modo strategico all'interno della città. Ecco allora che ovviamente su questo atto, che l'assessore ha definito tecnico e politico nello stesso momento, e sono d'accordo con lui perché è tecnico sì, ma è nello stesso momento politico, con questo strumento si fa politica. Si fanno una serie di scelte. Fra le scelte fatte, io mi trovo molto d'accordo, per esempio, sulla scelta di togliere dai PUV l'ippodromo, perché l'ippodromo ha una sua funzione delicata, ha una sua presenza all'interno della città molto particolare, è nel cuore della città abitata, quindi va usata attenzione quando ci si muove, diciamo, su quell'area. E soprattutto credo possa ben essere utilizzata per diverse funzioni, anche e soprattutto a scopo sportivo, ambientale, culturale, ricreativo, sociale, ma soprattutto può essere, diciamo, in qualche modo un punto di riferimento per l'intera città. Come credo sia importante mettere in gioco una serie di disponibilità immobiliari che il Comune ha per, diciamola brutalmente, far cassa, se la cassa poi serve per essere utilizzata per altri tipi di investimenti. Diceva bene l'assessore in commissione di finalizzare anche eventualmente degli introiti a favore di operazioni importanti, possono essere l'edificazione di scuole, la costruzione di housing sociale o di edifici proprio diretti destinati all'edilizia popolare. Quindi ben venga un ragionamento di questo tipo. Io aggiungo anche che allora in tutto questo percorso si possono usare anche strumenti nuovi. Nella precedente legislatura abbiamo fatto in questo simulare un dibattito molto approfondito sul leasing immobiliare in costruendo e alcuni di noi dicemmo che non era forse il periodo storico adatto, perché, lo ripeto senza polemica, senza ironie, lo dico proprio perché era un momento delicato e si vedeva che c'era in qualche modo un regresso a livello economico nell'utilizzo di questo strumento, perché non c'erano le disponibilità di investitori. Moltemente quando Berta filava e quando l'edilizia tirava, moltemente il leasing e costruendo era uno degli strumenti che forse era preferito, perché poi avevo soldi, li mettevo in gioco e poi da quello poi ricavavo dei soldi nel futuro. L'utilizzo del project invece, io contrariamente a quello che dice la collega Garnier, prendo esempi favorevoli anche dai quattro ospedali, ma li prendo da altri esempi che noi abbiamo a giro per l'Italia sul project. Io conosco personalmente, per essere andato a vederli, averli studiati personalmente, anche per motivi di lavoro, dei project con ottimi risultati, per esempio, legati alla mobilità, all'infrastrutturazione stradale. Cioè, voglio dire, perché demonizzare uno strumento dicendo, invitando a studiarlo bene, io sì, mi permetto di poter dire di averlo studiato bene, di conoscerlo abbastanza bene, avendo fatto come banca anche asseveramenti in questo senso sui project. Quindi non ho paura dello strumento in sé. Se lo strumento è ben congegnato e una volta che lo strumento è messo a gara e nella gara, come si sa, tutti possono partecipare ovviamente soggetti privati per realizzarlo e ogni soggetto privato deve avere alle spalle l'asseveramento della sua proposta. Perché così è la norma, perché se no o si conosce lo strumento, bene, quando c'è l'asseveramento è un asseveramento finanziario a copertura dell'intera opera e deve essere fatta da un soggetto primario bancario che deve avere le garanzie per legge alle spalle fondamentali, perché ne risponde in tutto e per tutto fino in fondo. Questo è lo strumento finanziario che deve essere garantito alle spalle di un project. Quindi se il project ha tempi di ritorno puntuali e precisi, il project è un ottimo strumento da utilizzare, perché funziona bene quando c'è ovviamente un project impostato per bene. Sotto il profilo economico e finanziario, l'operazione 4 ospedali ovviamente ha una sua logica perfetta. Se poi ci sono state delle storture nell'applicazione della parte progettuale all'interno di un ospedale rispetto a un altro, non è il progetto è colpevole, è eventualmente avere sbagliato mortalmente se ci volevano 14 sale operatorie o 15 o 12 o 10, ma questo non è il progetto in sé sbagliato, perché sennò non si riesce a percepire qual è lo strumento. Detto questo, allora io dico, non diciamo cose che non stanno nella logica, diciamo che va ben studiato il percorso del project e va finalizzato l'intervento che si va a fare. Detto questo, per quanto mi riguarda, io l'unica raccomandazione che ho fatto in commissione all'assessore, la ripeto qui, giochiamo la carta
terreno in geologica di sotto con molta attenzione perché è un'area sensibile, poi il resto sono molto convinto di quello che andiamo a votare oggi.
Grazie consigliere Carlesi. Non c'è replica dell'assessore, metto... Ah scusa, non l'avevo visto consigliere. Parola al consigliere Giugni.
Grazie Presidente. Sì, l'atto d'oggi ovviamente, come ha sottolineato l'assessore, è un atto necessario, diciamo, è il primo step del bilancio di previsione, in quanto poi dopo queste somme ovviamente saranno impegnate e le decisioni verranno prese poi all'interno del bilancio. Credo che quindi tecnicamente e anche politicamente è un atto importante e necessario. Necessario perché, ovviamente non lo dico io, lo dice la legge, però politicamente lo trovo necessario perché condivido anche la ratio, cioè che quella di che i comuni debbano, soprattutto in questi momenti, andare a cercare di dismettere, valorizzare e dismettere quelle che sono le cose, quelle che sono...
Scusate, non si sente tanto bene. Se per favore potete chiudere la porta e in aula se potete fare un po' più piano. Grazie.
No, dicevo, è necessario perché appunto Libera può trovare delle risorse eliminando, diciamo, alienando quelle che sono e devono essere individuate, quelle che sono i beni di non strumentali, diciamo, se si fosse un'impresa potrei dire non strumentale, ma insomma i beni non strettamente necessari per arrivare appunto per erogare servizi oppure per dare dei servizi oppure per arrivare per mettere a servizio dei cittadini. Quindi pienamente condivisibile era la ratio che lo genera, come abbiamo sempre sostenuto. E detto questo, poi dopo le scelte di contenuto ovviamente sono scelte politiche, perché una amministrazione ritiene necessaria un'opera, un'altra ritiene necessaria un'altra, e quindi il contenuto di quest'atto, come il contenuto poi del bilancio, è puramente politico. Fatta questa necessaria premessa, io lo dico anche col sorriso sulle labbra, non aspettavo questo momento. Aspettavo di, dopo 5 anni di maggioranza, lei ovviamente assessore non c'era, quindi le riferisco un po' quelli che erano i commenti quando noi portavamo questo commento in consiglio. Dopo 5 anni di maggioranza, finalmente sento dalle parole del collega Carlesi, sento dalle parole dell'assessore, si delinea e si dice che cos'è finalmente questa delibera che portiamo oggi e che abbiamo portato per 5 anni in consiglio. Perché io sento ancora l'eco di certe parole, mi possano confermare i consiglieri che c'erano: si svendono i gioielli di famiglia, titolo sul giornale, piano delle alienazioni, si vendono i gioielli di famiglia, si vende i beni. Sembrava che la passata legislatura facesse un atto di svendita per fare cassa, quando ovviamente, come è stato giustamente detto oggi e come giustamente è stato inquadrato oggi, questo non è, ma l'atto è completamente diverso. Levato questo piccolo sassolino, finalmente oggi si può parlare di quello che è, però credo che così dovrebbe essere sempre. E per quanto riguarda l'atto di oggi, diciamo che tante cose derivano dal piano delle alienazioni precedente, come è stato sottolineato, e anche per questo mi immagino un po' l'imbarazzo, no, di chi urlava quelle cose che ho appena nominato e che oggi si trova a dire sì a un buon, quanto diciamo, 70%, 60% di quello che c'è qui dentro. Non lo so, non ho neanche guardato, però tante cose c'erano già, altre non ci sono. E senza imbarazzo dico che noi siamo contrari proprio a questo piano, proprio perché si colloca nell'ottica bilancio, proprio perché ovviamente ancora non sappiamo le cifre che si libereranno, se poi speriamo tutti, perché una volta inserite qui è giusto che poi si debba andare a riscuotere e a vendere quello che abbiamo inserito, però non sappiamo poi che fine faranno questi soldi, non siamo completamente convinti delle nuove opere che sono state inserite, e poi soprattutto fatemi togliere un altro sassolino, sempre ripeto col sorriso sulle labbra, ma certe cose che qui erano state inserite da noi e bloccate dalla regione toscana, magicamente cambia l'amministrazione e ora si sblocca tutto, ora vanno bene, ora certi terreni vanno bene, come ad esempio la ricorda. Faccio solo un piccolo parallelo, me lo permetta Presidente, perché l'ha ricordato il Sindaco pochi minuti fa, come per il sottopasso del soccorso. Ora la Regione ci mette anche soldi. Prima non era un'opera, era un'opera puramente comunale, ora è un'opera ovviamente regionale e la Regione ci mette anche soldi. Bene, ben venga. Non dico mica di no. Beh, tutto quello che porta beneficio per i cittadini, da questa parte è sempre ben accetto. Però, perlomeno al momento opportuno e con la calma opportuna, diciamoci le cose come stanno, diciamoci chi ha avuto dei paletti di un certo tipo nel governare e chi invece non ce li ha, e ricordiamo che i cittadini che governi la destra o la sinistra sono sempre gli stessi. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. Consigliere Senso.
Grazie Presidente, Assessore, Sindaco presente. È vero, consigliere Giugni, che il piano triennale delle alienazioni è un intervento propedeutico all'approvazione del preventivo. Sono perfettamente consapevole, però noi siamo stati insieme nei 5 anni precedenti, in ruoli diversi, e lei sa bene che in 5 anni io credo che quello che sia stato alienato siano poche, veramente poche centinaia di migliaia d'euro, pochissime. È vero, i tempi sono quelli che sono, le difficoltà economiche e tutto il resto, però è pur vero che noi abbiamo assistito soprattutto l'ultimo anno, quando lei parla di gioielli di famiglia, quando abbiamo visto la questione del maneggio, appunto la sua introduzione all'interno del PUV, vedere oggi la revoca appunto dell'indicazione di variante prevista dal PUV, per me, a me riempie il cuore. Perché io pensare al maneggio, a quella zona dove di fronte c'è tutta quella bella edificazione a cui io ho votato fermamente contro, ne sono ancora più convinta, pensare che oltre a quella edificazione noi andavamo anche a tagliare un altro pezzo di polmone verde, a me questo creava delle grosse difficoltà. Quindi quando parla di gioielli di famiglia, se io penso all'area dell'ex ippodromo, io mi sento sinceramente molto più sollevata e fermamente convinta. Sono altresì convinta che, ad esempio, per quanto riguarda la questione al punto 8 della delibera, quando si parla delle concessioni edilizie, la palazzina delle concessioni eccetera, anche l'operazione legata al Palazzo Pacchiani a me sembra una razionalizzazione importante. È difficilissimo riuscire ad azzerare quelli che sono i costi per gli affitti da parte dell'ente, però io credo che ovviamente lo sforzo è stato fatto anche nel passato, lo riconosco, ma un'amministrazione deve tendere ad un costo zero e l'operazione va in quella direzione, quindi anche su questo sono fermamente convinta. Poi assessore, delle luci ed ombre sulla questione appunto del terreno di Giolica, avremo occasione poi di riparlarne, perché il Consiglio è sovrano e la variante di qui dovrà passare e non si scappa insomma, Capisco benissimo che la valorizzazione dell'importo già prevede questo, però poi ci sarà forse successivamente anche le condizioni. Io mi auguro che le condizioni economiche di questa città ci permettano di fare anche un'operazione di tipo diverso. Quindi io credo che pur nella consapevolezza che si tratti di un atto propedeutico a quello che è il bilancio di previsione, perlomeno in alcuni punti mi trova fermamente convinta. Abbiamo proceduto a delle alienazioni, lo possiamo già evincere dal piano per quanto riguarda l'area ex colonica appunto di Capezzana, l'edificio di Via Pollative, quindi devo dire che già perlomeno nel corso del primo anno di mandato diciamo che un ritorno economico già di edifici che effettivamente non erano utilizzati dall'amministrazione e che possono invece essere utilizzati per interventi sul territorio, già questi ci sono stati e già nell'arco del primo mandato amministrativo. Quindi io ritengo che pur nella consapevolezza e delle difficoltà, perché ce lo siamo detti sempre nel corso degli anni, sarebbe il libro dei sogni se noi riuscissimo a poter alienare tutto ciò che poi non serve all'amministrazione, non è strumentale e quindi ai cittadini. Addirittura, se vi ricordate, io proposi in Commissione 2, insieme ad un consigliere della maggioranza, se potevamo utilizzare delle strutture, alcune strutture, e risistemarle per alloggi appunto ad uso sociale, perché c'era anche questa proposta e le difficoltà, perlomeno gli uffici, non so assessore se mi può confermare, ci dissero che ci costava di più sistemare questi che procedere addirittura alla costruzione di nuovi, perché c'era anche questa ipotesi, no? Perché tutti quanti ci preoccupavamo dicendo abbiamo degli immobili fermi da una parte, abbiamo tante richieste, esigenze sul territorio, cominciamo a ristrutturare quelli che abbiamo e diamo delle risposte ad esempio alle emergenze abitative. Era una proposta che emergeva sia dalla maggioranza che dall'opposizione legata al buonsenso. Però poi, l'assessore mi risponderà, io ricordo che gli uffici ci dissero insomma che non c'erano le condizioni né normative e probabilmente neanche economiche per appunto agire in tal senso. Quindi, per quanto mi riguarda, poi magari ci sarà, non so, la dichiarazione di voto, ma io credo che per gli aspetti che ho prima enunciato, credo che appunto questo piano triennale ha degli elementi positivi, insomma, che ci vede convinti nella sua valorizzazione e adozione. È ovvio, ci sono degli elementi, assessore, sui quali avremo occasione di riparlarne successivamente, però io credo che intanto ci sia in qualche modo un cambio di passo e credo che alcuni aspetti, tra cui ribadisco quando si continua a parlare di gioielli di famiglia, io pensare all'area dell'ex ippodromo, dove ribadisco convintamente la revoca delle indicazioni di variante previste dal PUV, a me mi vede fermamente convinta. Grazie.
Grazie, consigliera Senso. Metto in votazione. Allora, no, lei. Sì, certo, può intervenire. Prima che io metta in votazione, sì. Consigliere Berselli.
Grazie, Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi e gentile pubblico. Buonasera a tutti. Beh, l'intervento della collega Salzò mi ha un po' anche, non volevo intervenire, ma anche un po' stimolato. Ci siamo già detti poco fa un pochino tante cose in commissione, non è un problema, questo non lo vedo quell'uovo di Colombo come non lo è stato fino a un anno fa e non lo è neanche adesso. Sappiamo bene tutti che sono dei tecnicismi dove si mettono dei beni del comune a valorizzazione pensando di venderli, ma quasi mai poi si vendono, ma non perché poi alla fine non si sia capaci di venderli o i dirigenti o le amministrazioni, semplicemente perché quando vengono messi a valore devono essere messi a valore con delle tabelle dove in un momento di valore, dove in questo momento il mercato ha delle flessibilità e dei valori molto inferiori, quindi è chiaro che non si possono vendere, non si venderanno, ma io auguro veramente all'amministrazione per il bene del Comune che si riesca a vendere tutto ciò che è messo a valorizzazione e che quindi poi si possano utilizzare questi denari per gli investimenti per la città, per l'amor del cielo. Però ogni cosa ha un suo nome. Come ho detto prima, vedo con piacere che c'è anche il terreno in Giolica, dove ricordo che ci si stracciò le vesti e in qualche modo lo vedo riapparire e probabilmente votato dagli stessi che inveivano quando lo videro. Soprattutto mi preme puntualizzare riguardo all'ex ippodromo questo aspetto dove la consigliera Sansò diceva dove c'è questa cementificazione, dove c'è tutta questa urbanizzazione nuova. Beh, questa urbanizzazione nuova c'era poco fa tra l'altro l'assessore Cioffo, non è nostra, semplicemente è stata approvata fra il 2006 e il 2007 in assenza di osservazioni. Quindi noi non abbiamo provato nemmeno l'approvazione definitiva, è stato ritirato il titolo edificativo ed hanno cominciato i lavori 4-5 anni dopo. Carlesi,
è stata approvata, adottata senza osservazioni fra il 2006 e il 2007, se no non glielo dicevo. Bene, perché potevo andare su tanti altri argomenti, ma su questo ci metto veramente il punto perché è così. Perché è troppo comodo, anche nella seduta di consiglio comunale precedente riguardo un distributore ho dovuto intervenire perché qualcuno voleva dar la colpa di una certa concessione a terzi. Ognuno, ma semplicemente con tanta onestà, c'è mica niente di male, ma ci si prende ognuno le proprie responsabilità. Tutti si fanno i nostri errori, per l'amor di cielo. Però lì ci sono 220 appartamenti che non li ha deliberati la Giunta Cenni. No, no. Troppo comodo mandare i comitati e dirlo alla gente. 2006-2007 ci sono state le approvazioni con i termini di osservazione e nessuno le ha fatte le osservazioni su quelli. Quindi non ci venite a dire, benissimo se non volete fare le villette a schiera davanti dove c'è l'ex ippodromo, ma non ci venite a dire che quella cementificazione lì è nostra, sono 230 appartamenti che di noi non ne abbiamo nessuna responsabilità, hanno solo ritirato i titoli edificativi e basta. Quindi, senza poi accalorarsi troppo su queste situazioni, mi preme dire che questo comunque è un atto legato al bilancio. Il bilancio, come ho detto già prima in commissione, è un atto principe di un'amministrazione e quindi giustamente un'amministrazione se lo prepara, se lo in qualche modo se lo smussa, se lo condisce, giustamente ci deve mettere del proprio e a quel punto se lo vota. Le opposizioni, non che sia un atto dovuto il no, però è un'assunzione di responsabilità a un bilancio che si deve prendere un'amministrazione davanti a una città. Grazie.
Grazie, consigliere Pizzetti. C'è dichiarazione di voto? Partito Democratico no. Consigliere Capasso.
Grazie, Presidente. Scusi, ho capito bene, l'assessore non replica? Sì o no? No. Boh, prendiamo atto che l'assessore non replica. Evidentemente si vergogna.
No.
Visto i
temi. Allora senza commenti, per favore, personali, perché commenti personali lei conosce benissimo il regolamento, non li può fare. Vuole che pensava che la discussione fosse terminata tra di voi, se lei preferisce che l'assessore replichi, replica.
Ma io no. Se mi fa finire di parlare.
No, si vergogna, lei ha usato un termine perlomeno, perlomeno improprio.
Allora, evidentemente non vuole rispondere alle mie domande. Ne ho fatte tre, è diverso. Vabbè.
Guardi, allora, siccome non è, se vuole replica.
Io ho fatto una domanda, ho capito bene, non vuole replicare. Non ha ascoltato il dibattito.
Mi sembrava non necessario replicare, ma visto che lei ha necessità di risposte, l'assessore replica.
Va bene, può replicare, grazie.
Grazie.
Allora, ma nel senso, io credo, sono molto rispettoso del dibattito. Scusate un attimo, bene. Non ci arrivo, se no mi catapulto di sotto. Io sono molto rispettoso del dibattito che c'è in aula, quindi reputo che giustamente possa essere detto tutto, quindi siamo in una democrazia perfetta da questo punto di vista. La cosa che mi preme, rispondo a questo punto, il discorso del project financing di cui ho parlato, posso assicurare alla consigliera Garnier che è un, nell'ipotesi dell'ex maneggio, no? Perché il project financing viene fuori esclusivamente sul tema dell'ex maneggio, quindi tra le ipotesi che sono al tavolo in questo momento, l'ipotesi più accreditata è che venga assegnato a dei servizi comunali, no? Nell'eventualità che questo non venga fatto, allora è chiaro che bisogna passare attraverso, il comune non può gestire un maneggio, quindi si deve passare per forza attraverso una gara che può essere una concessione, può essere una manifestazione di interesse, può anche essere un project, ma in questo momento qui è un ragionamento che è del tutto in divenire, ma soprattutto non ha nessuna gamba, ecco, mettiamola così. È molto più probabile che quegli immobili che sono nell'ex maneggio vengano assegnati a dei servizi dell'amministrazione pubblica. In questo momento è molto probabile sia, si potrebbe diventare un centro della protezione civile, ma sono delle cose che sono in divenire in questo momento. Per quanto riguarda il discorso del terreno del macrolotto, l'asta CREAF, io devo dire la verità, consigliere Pasto, non ho capito, quindi non, nel senso che non c'entra nulla, perché la variante va a rideterminare la funzione di un'area che già oggi è edificabile e sulla quale l'amministrazione semplicemente si limita a dire: io qui, allora, questo è un terreno dove ci si possono costruire degli edifici artigianali, no? Faccio l'asta. Poi dopo è il privato che costruisce, quindi il pubblico da questo punto di vista, diciamo, non c'entra nulla. È una logica esclusivamente di valorizzazione di un'area rispetto alla quale in questo momento ci sono delle buone prospettive che l'area possa, diciamo, avere una, che l'asta possa avere una conclusione positiva per l'amministrazione. Positiva per l'amministrazione vuol dire incamerare delle risorse che poi vanno nel piano triennale delle opere pubbliche e che permettono di fare scuole, vatte la pesca. Sul discorso di Via Giolica, appunto, io credo che non è che oggi si sta approvando la variante, cioè oggi si sta approvando un documento tecnico che dà indirizzi agli uffici di procedere di procedere tecnicamente a proporre al Consiglio Comunale una variante e quindi poi dopo sarà oggetto di discussione. Quindi mi sono preso l'impegno di fare un approfondimento, di gestire il tutto da un punto di vista tecnico, no? Perché oggi, io faccio un esempio sempre un po' esagerato probabilmente, ma per capirci, uno degli edifici più importanti che noi abbiamo in Italia è la Casa Malaparte, non so se tutti la conoscono, dove vanno tutti i turisti da tutto il mondo, è una cosa straconosciuta in Italia. Oggi sarebbe impensabile immaginarsi una cosa del genere, costruito su un faraglione la Casa Malaparte, no? Quindi il problema è sempre di capire tecnicamente quali sono delle condizioni e verificare poi dopo quali sono dei temi. Quindi se il tema è quello di mantenere gli olivi, si possono mantenere tutti gli olivi, cioè stiamo parlando di una superficie coperta, su un'area di 1000 metri stiamo parlando di 200 metri per capirci, cioè stiamo parlando di un rapporto di copertura del 20%. Detto questo, comunque io credo che come ho già detto in precedenza, in una situazione nella quale c'è un'emergenza abitativa, la città ci chiede, diciamo, delle risposte su dei temi concreti, veri, che attanagliano la carne dei cittadini, io credo che un ragionamento che può essere proposto alla città e quindi al Consiglio Comunale sia quello di fare un ragionamento su un'area, quindi gestendo sia aspetti di tutela ambientale, di salvaguardia del paesaggio e parallelamente di valorizzazione di un terreno, ripeto, nel terreno accanto hanno costruito. No, quindi è un ragionamento che vorrei affrontare da un punto di vista laico. Per quanto riguarda il discorso della palazzina municipale, perché la domanda era stata fatta anche quella, lì c'è una questione sempre di, cioè il fatto che sia inserito qui e che venga dato mandato agli uffici di procedere ad una variante significa che l'amministrazione si mette nelle condizioni di, non vuol dire che poi dopo viene fatta l'asta, è come sulla palazzina di Via Giotto, ci mettiamo nelle condizioni di e quindi ci mettiamo nelle condizioni di poter fare poi dopo successivamente un ragionamento, no? Se effettivamente andare a fare l'asta su quell'immobile o meno, quindi è semplicemente creare delle condizioni, le condizioni migliori per poi dopo eventualmente poter fare un'asta e arrivare a vendere. È chiaro che se oggi vado a vendere la palazzina dei vigili urbani non me la compra nessuno, no? questo è abbastanza evidente. E io tutte le metto in mezzo di strada, quindi devo affrontare prima la questione di dove trovare la nuova sede e nel frattempo se devo trovare una nuova sede su quella inizio a fare un ragionamento, quindi sono ragionamenti che evidentemente diciamo, affrontano temi appunto come dicevamo prima in commissione di logistica, cioè di come si distribuiscono i servizi comunali che sono servizi pubblici nel territorio, quindi sono delle scelte anche di natura urbanistica a cui seguono anche delle scelte strategiche di alienazione di beni. Ecco, semplicemente questo.
Grazie Assessore per la replica. Capogruppo Capasso per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Grazie Assessore della replica, pensavo che c'era una volontà esplicita, no? Quindi per questo mi sono permesso di usare un termine che ha tanto sconvolto la consigliera Sanzò. Comunque, il discorso su CREAF era un esempio, cioè siccome a Prato non è che mancano edifici produttivi, visto che praticamente c'è mezza città chiusa, ho detto non vorrei rireplicare quei 10.000 metri come CREAF che sono lì abbandonati, in questo terreno, zona macrolotto. Comunque, vabbè. Nulla. Per quanto riguarda invece la delibera in sé, dato che, come è stato ricordato anche prima, è un atto, diciamo, propedeutico al bilancio preventivo, questo piano di alienazione triennale dei beni, in cui è previsto un'entrata di circa 13 milioni di euro. Noi, si figuri, assessore, siamo addirittura contro la privatizzazione. Ci chiediamo come mai alienate questi beni, come ricordava anche la consigliera Sanzò sul discorso dell'area ex maneggio dell'ippodromo. Non capiamo come mai non vengono magari valorizzati o puntare magari sul turismo e cercare di farli funzionare. E poi vi ricordo che sul programma per quanto riguarda stop al consumo del territorio avete fatto ben due punti e qui andate a mettere in svendita un terreno in zona geolica che per me è un patrimonio. Presidente, non mi sento. Ah, ok. Quindi non interessa. Quindi nulla, noi come Movimento 5 Stelle votiamo contro a questo documento, perché riteniamo che far cassa in questo modo, insomma, risulti allucinante, svendere il patrimonio dell'ente per guadagnare 13 milioni di euro. Grazie.
Capogruppo Cenni, dichiarazione di voto? Va bene così. Capogruppo Pieri, per la dichiarazione di voto? Per la dichiarazione di voto, consigliere Giugni.
Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo già dichiarato il voto negativo, ma lo ribadisco, il voto negativo, appunto, risottolineo, perché questo è un atto politico, è un atto politico di bilancio, è un atto in cui si estrinse alla prima parte di gestione, appunto, di bilancio di questa amministrazione e quindi è un voto negativo, anche se, e voglio sottolineare, non tutte le scelte che sono state fatte in questo atto ci trovano contrari assolutamente. E anzi, se posso e voglio mettere il dito nella piaga, assessore, cioè, mi sembra che oggi venga fuori quello che nel mio discorso, nel mio intervento avevo sottolineato, che nella scorsa legislatura su questi atti qui veniva giù il Consiglio, quindi, cioè, vedo che per certi versi, insomma, i titoli sui giornali, ma venivano da più consiglieri che ora magari fanno finta di... si svendono gioielli, era così, si faceva passare questo per una cosa che come si è detto oggi è un'altra cosa, si faceva passare come un atto di volontà di una giunta per fare cassa, quando il nome, la cosa è totalmente altra. E volevo dire anche a proposito del suo intervento, assessore, è vero che dopo ci sarà una variante, per l'amor di Dio, e che il Consiglio è sovrano. Questo è un indirizzo di giunta, anche perché su questi soldi è vero che non si sa se li venderemo o no, e molto spesso, come è stato sottolineato, poi purtroppo si arriva a non venderli, ma sulla base delle cifre inserite in questo prospetto qui, poi dopo si fanno degli impegni precisi che si portano a bilancio degli investimenti e alla città si dice che sarà fatto un piano di investimenti con un totale, una cifra finale che prevede anche questi 2.480.000 euro inseriti appunto per il terreno della geolica, che ovviamente se non si tradurranno poi in una variante non avranno certo questo valore. Quindi attenzione, cercate di gestire al meglio la partita, che la vedo abbastanza scottante. Grazie.
Grazie, consigliere Giugni. Capogruppo Milone, per la maggioranza, consigliere Carlesi.
Sì, io intanto al collega Giugni mi permetto di ricordare, sarà stato comunque un atto fra intimi, perché la cortina di ferro mediatica che esisteva non faceva uscire da quella porta le notizie eventualmente di nostre stracciarsi le vesti, quindi è stato un atto fra intimi. No, ma nemmeno veniva giù il palazzo, nemmeno veniva giù il palazzo. Quindi era proprio, eventualmente era un atto fra intimi, quindi non si preoccupi. Quindi ce la possiamo dire tranquillamente. A parte questo, la questione credo rilevante, credo sia un'altra, colleghi. Noi nel passato su questo tema ci siamo accaldati, non abbiamo fatto crollare il palazzo, perché ritenevamo che ci fosse necessità di fare anche altre scelte nei PUV. All'epoca c'era tutta la questione dell'area ospedaliera da giocare, perché il PUV non è vendita, perché vorrei fosse questo, il PUV non è vendita, è piano di valorizzazione. Questo è un ragionamento diverso, il che significa anche diverso utilizzo. Eh no, consigliere Berselli, presidente Berselli emerito, lo sa meglio di me. È la questione di fondo, è sapere impostare un ragionamento di come si vuole utilizzare i beni che abbiamo. Questo è quello che vi rimproveravano nel passato, che non c'era una strategia. Era il nostro rimprovero, era quello. Poi, precisione per precisione al collega Berselli, in questo consiglio è passato un atto puntuale che si chiamava variante distributiva via Fiordaliso e che prevedeva la nuova distribuzione dei fabbricati in via Fiordaliso, che ha ricevuto 45 osservazioni da parte dei residenti, respinte tutte da voi. Quindi c'è stato un atto che è passato ben due volte, in adozione e in approvazione. La memoria? No, 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 consigliere. Ascolti, si fidi, perché io ho poca memoria, ma quando gli dico una cosa è quella. Questo stia sicuro. Questo sono sicuro. Detto questo, noi abbiamo respinto quella variante in modo puntuale che prevedeva la ridistribuzione dei fabbricati, quindi era l'atto definitivo che ha consentito di accedere ai fondi regionali per costruire quei due palazzi. E lei se lo ricorda questo? Allora basta, se si ricorda questo è tutto lì. Quindi il nostro parere è un parere favorevole, il nostro è un voto favorevole.
Grazie, consigliere Carlesi. Metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Se sono un po' dentro, bisogna andare fuori, sono in giù, ragazzi. Mi si fa le fasse prendere su in giù. Shh. 31 presenti, favorevoli 18, contrari 13. La delibera è approvata. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Presenti 30, favorevoli 17, contrari 13. Do la parola alla consigliera Lavita per brevemente spiegare l'interrogazione al punto 4. Grazie.
Grazie Presidente. Sì, dunque, questa interrogazione nasce da un accesso agli atti che abbiamo fatto come gruppo consiliare in seguito allo stanzamento che la Giunta ha fatto nel bilancio previsionale per la messa a norma dello stadio per 1.700.000 euro. Volevamo appunto capire i rapporti che regolavano lo stadio comunale, che rapporti c'erano appunto fra l'amministrazione comunale, che è proprietaria dello stadio comunale, e la squadra calcistica Prato dell'AC Prato SPA. Lo stadio comunale, appunto come è noto, appartiene al comune, quindi a tutti i cittadini che con le loro tasse ne hanno, diciamo, prima garantito la costruzione e oggi il mantenimento, quindi è nostro, è dei cittadini. Attualmente lo stadio comunale viene utilizzato esclusivamente per far disputare le partite di calcio della squadra calcistica del Praso, appunto, che è della AC Praso S.p.A. Squadra calcistica che si è salvata, io non seguo il calcio, però insomma così ho letto dai giornali, si è salvata all'ultimo minuto ed è rimasta in C1, nonostante i proclami del sindaco che in campagna elettorale la voleva lanciare verso la Serie A e oltre. Allora, in data 29 giugno 2010 è stato emesso un bando. In data 29 giugno 2010 è stato emesso un bando per la concessione della gestione annuale dello stadio comunale, perché appunto tutte le volte che viene concesso uno spazio comunale dovrebbe essere appunto fatto un bando pubblico, di evidenza pubblica. È stato appunto emesso un bando ed è stato vinto dalla C Praso S.p.A. Questo bando prevedeva la concessione a titolo gratuito, quindi praticamente è stato dato lo stadio gratis, senza far pagare un canone d'affitto a chi si è aggiudicato il bando, e non solo, il bando prevedeva che il Comune di Praso non solo dasse gratuitamente un bene pubblico, grazie ai consiglieri che sono così attenti a queste cose e non ad altro, però appunto il bando prevedeva anche che il Comune di Praso concedesse 47.000 euro più IVA annui alla squadra dell'AC Praso. Quindi, ricapitolando, stadio gratis più 47.000 euro di contributi annui. Alla scadenza del bando nel 2012 l'amministrazione non ha proceduto con un nuovo bando, ma ha fatto un affidamento diretto che è stato rinnovato sia a luglio 2013 che a giugno 2014. Continuando a dare il contributo di 47.000 euro previsto dal bando fino all'annualità 2013 compresa. Nel 2014 l'amministrazione ha deciso di sospendere questo contributo di 47.000 euro. Appunto, l'amministrazione ha altresì deciso di aumentare, di rimettere a norma lo stadio e di aumentarne la capienza dei posti, stimando una spesa di, lo ricordo, 1.700.000 euro l'anno. Abbiamo appena approvato un piano delle nazioni di svendita di beni del comune perché non ci sono soldi e noi spendiamo 1.700.000 euro per uno stadio con anche altri impianti sportivi in decadenza. Quindi l'interrogazione, appunto, quello che vorrei sapere dall'amministrazione è questo: per quali motivi non è stato previsto né nel bando di gara né nella concessione diretta di far pagare al gestore un affitto corrispettivo per l'utilizzo di un impianto comunale e di concederne quindi l'uso dello stadio comunale a titolo gratuito? Per quale motivo, oltre a concedere a titolo gratuito l'uso dello stadio, è stato concesso un contributo annuo di 47.000 euro più IVA dal 2010 al 2013? Per quale motivo, alla scadenza del bando di gara, luglio 2012, si è proceduto con affidamento diretto per due annualità senza indire nuovi bandi? Per quale motivo anche la gestione del bar, che dal 1985 al 2001 era in carico a un altro gestore, è stata concessa alla C Praso S.p.A.? Per quale motivo, a fronte di questi indubbi benefici di cui la C Praso S.p.A. ha usufruito dal Comune di Praso, non è stata prevista una compartecipazione alle ingenti spese dei lavori di messa a norma dello stadio da parte della C Praso S.p.A., come avviene in altre città italiane, spese che saranno invece tutte a carico del Comune di Praso? Grazie.
Grazie, consigliere. La vita, la parola al sindaco. Grazie.
Allora, siccome l'interrogazione è molto puntuale, fino a un certo punto, della consigliera La Vita, cerco di essere altrettanto puntuale seguendo quello che è i punti che mi sono stati richiesti. Il 20 luglio del 2010 lo stadio Lungo Bisenzio viene affidato per un biennio in concessione all'AC Prato Calcio a seguito di procedura di evidenza pubblica, quindi come deve essere fatto il bando di gara. Trattandosi di un impianto sportivo, un disavanzo economico strutturale privo allora e adesso di agibilità per eventi di pubblico spettacolo, mentre quella sportiva viene anche adesso e allora, quando fu fatta il bando, viene disposto a un provvedimento temporale, prevedeva la compartecipazione del Comune alle spese sostenute dal concessionario. Quindi la compartecipazione che mantiene la parte per l'impianto ordinaria, paga l'utenza, custodisce, eccetera, eccetera, attraverso un contributo annuo pari a 47.000 euro più IVA. Al termine della gestione del questo periodo, nel luglio del 2012, l'autorità comunale, giustamente a mio modo di vedere, considerato il perfezionamento dell'agibilità di pubblico spettacolo, era ancora vincolata alla realizzazione di interventi di ristrutturazione richieste alle normative sportive e dalla commissione di vigilanza provinciale per il pubblico spettacolo, stabiliva solo al fine di garantire la fruibilità e la continuità sportiva alla scadenza della concessione, di procedere in via diretta ad un affidamento temporaneo della struttura incomodato sì all'accipprato, riconsiderando però i termini della gestione una volta che fosse stata acquisita l'agibilità complessiva della struttura, tant'è e con decisione del giugno del 2013 veniva stabilito di rinnovare il comodato 2013-2014 eliminando il contributo previsto nel precedente bando. E qui stessa cosa è stata fatta poi nel giugno del 2014, stipulato nuovo comodato per la stagione attualmente in corso. Ora, siccome è intenzione dell'amministrazione comunale, questo non c'è altra strada, di procedere alla rassegnazione dell'impianto con procedimento ad evidenza pubblica, come deve essere fatto, è anche vero che attualmente questo è impossibile da fare perché a causa della situazione precaria dell'impianto, che ne determina sostanzialmente la non appetibilità in questo momento, tant'è che non c'è mai stato nessuna, non è mai formalmente pervenuta al servizio sport alcuna richiesta nel corso dal 2010 a ieri, se è arrivata stamattina non lo so, nessuna richiesta di nessun altro potenziale utilizzatore della struttura in questione interessata ad assumere la concessione dell'impianto. La capienza dei posti infatti è stata ridotta da 6.000 a 2.400 proprio per l'impossibilità di adeguamento sismico di due delle tribune attualmente presenti. Il che significa questo, diciamo, tutto questo ha costretto all'attuale utilizzatore a chiedere alla PGC una deroga per l'iscrizione al campionato in corso, deroga concessa solo ed esclusivamente per quest'anno e non rinnovabile ulteriormente, perché se su questo fronte è necessario, su richiesta della Federazione Italiana Giochi e dell'impianto dell'amministrazione comunale, quella di riportare la capienza ai minimi previsti dalla norma 4.000, ed è per questo sono previsti lavori che riporteranno a regolarità l'impianto e poi quindi alla possibilità di fare il bando, esattamente proprio perché, diciamo, non ci saranno più problemi di questi problemi strutturali come ci sono stati fino ad ora dal 2010 ad oggi. Perché, voglio ribadire, l'impianto non ha mai ottenuto l'agibilità definitiva per gli interventi nel corso del tempo, anche onerosi, credo che sia noi, cioè questa amministrazione, l'amministrazione precedente ve lo potrà confermare, anche onerosi, che sono stati fatti sull'impianto, perché la normativa, diciamo, è piuttosto complicata, piuttosto complessa nella situazione in cui siamo riusciti sempre ad ottenere delle proroghe temporanee. Adesso i lavori che contiamo di fare ultimamente dovrebbero dare definitiva risposta alle richieste che sono state fatte dalla federazione, quindi riportare l'impianto alla rispondere ai requisiti richiesti e poi andremo ai bandi, ad evidenza pubblica, tutto quello che dovrà essere fatto per l'assegnazione di chi vorrà utilizzare quell'impianto, perché a quel punto finalmente risponderà ai requisiti che vengono richiesti a un impianto del genere. Credo di aver risposto a tutto.
Grazie Sindaco, 3 minuti alla consigliera Lavita, che dite se è soddisfatto o meno, grazie.
Ma figuriamoci se sono soddisfatta, cioè Sindaco non ha risposto a niente, lei ha fatto semplicemente una cronostoria che tra l'altro avevo già fatto io durante l'interrogazione, quindi non c'era nemmeno bisogno di ripeterla, non ha risposto a niente. Allora, perché avete dato gratis lo stadio comunale ad una società? Io le ricordo, Sindaco, che qualsiasi società dilettantistica sportiva, quando vuole avere l'utilizzo di piscine o palestre, paga, come è normale che sia, perché è un bene nostro, cioè nostro, lo stadio non è del Sindaco, lo stadio è dei cittadini, lo paghiamo noi, quindi se si decide legittimamente di darlo in concessione tramite bando, affidamento diretto, quello che volete, a parte che la legge direbbe affidamento, bando e non affidamento diretto, ma questo è un altro discorso, si fa pagare. cioè si fa pagare, io veramente, cioè, senza parole, cioè qui diamo i beni nostri gratis, per non si sa quale motivo, perché io l'ho chiesto e non mi ha risposto. Altra cosa, per quale motivo è stato dato un contributo annuo di 47.000 euro? Non mi ha risposto, mi ha detto perché gli impianti non erano a norma. Gli impianti non erano a norma, ma le proroghe sono state date. Quindi la squadra dell'AC Prato, lo stadio, ci ha giocato, ne ha usufruito. Quindi perché? Perché sono stati dati dei soldi ed è stato dato concesso e gratuito lo stadio? Altra cosa, non mi ha risposto. Perché il Comune di Prato ha deciso di accollarsi tutte le spese di messa a norma e rifacimento dello stadio, 1.700.000 euro, senza far partecipare l'AC Prato? Io volevo ricordare che l'AC Prato, la squadra di Prato, gioca in Serie C1 e ha una media di 60 abbonamenti l'anno. 60! Cioè noi spendiamo 1.700.000 euro per mettere a norma uno stadio che verrà frequentato da un centinaio di cittadini. Cioè, se l'AC Prato legittimamente vuole giocare nello stadio nostro, ma vendiamoglielo, diamoglielo, diciamogli come hanno fatto in altre città, bene, lo volete? Mettetelo a norma voi e giocateci voi. Cioè, anche perché l'AC Prato comunque in cassa c'è dei biglietti, c'è qualcosa. Cioè, non esiste che noi spendiamo 1.700.000 euro per rimettere a norma uno stadio che abbiamo dato gratis a una società sportiva, gratis, concedendogli addirittura dei contributi, quando abbiamo impianti sportivi fatiscenti, piscine e palestre che hanno problemi e devono avere delle manutenzioni. Quelli sì c'è da investire dei soldi perché sono frequentati dai cittadini, non lo stadio comunale di Prato. Grazie.
Grazie consigliere Lavita. Allora, il punto 6, ho bisogno dell'assessore Barberis, però l'assessore Biancalani, ho bisogno della consigliera Fieri, relazioni e 5 minuti sul punto 9, l'interrogazione presentata dalla consigliera. Consigliera Fieri, io credo che non ci sia bisogno di... Lei deve spiegare velocemente, rapidamente spiega la sua interrogazione. Grazie.
Sì, faccio presto a presentare il contenuto di questa interrogazione, perché altro mi interessa la risposta.
Consigliera, senta, noi non si sente, sicché se si siede...
Allora, faccio presto a presentare il contenuto di questa interrogazione, più che altro mi interessa la risposta e quindi quanto di presto detto. Cioè, sono a chiedere all'assessore, pur sapendo che non è una diretta competenza sua, ma sicuramente lui presiede nel tavolo dei sindaci per quanto riguarda la sanità, quindi sicuramente chi meglio di lui ci può essere d'aiuto, questo consiglio, a capire se risponde a vero quanto scritto, se ci sono delle liste di attesa lunghissime, molto lunghe, per quanto riguarda gli interventi chirurgici al nuovo ospedale di Prato e Santo Stefano. Pur sapendo, come dico all'interno di questa interrogazione, pur sapendo che è da anni, cioè da molto tempo, noi sottolineiamo tutto ciò, cioè che questo ospedale è piccolo rispetto a quello che sono i bisogni di questo territorio, i bisogni di questa città, sono a chiederle infatti quindi, assessore, se tutto ciò risponde a verità. A lei.
Grazie consigliera Fieri, do la parola all'assessore Biancalani. Grazie assessore.
Sì, grazie presidente, rispondo volentieri alla consigliera Fieri. Colgo l'occasione, se mi è consentito, di uscire un attimo dal tema, siccome ho visto è uscita una notizia e vorrei tranquillizzare questa sera che c'è stato un caso di meningite ricoverata all'ospedale di Prato. No, volevo tranquillizzare perché sennò poi si corre il rischio di fare un po' di confusione. In realtà non si tratta di una forma da meningococco, per cui diciamo non ha niente a che vedere con tutte le altre cose di cui ci siamo già occupati, quindi si tratta di una lieve forma di un altro batterio e che, per cui non necessita neppure la profilassi. No, lo dico perché a volte magari escono notizie stampa un po' non chiare, per cui ecco, detto questo però passo subito all'interrogazione. E vorrei distinguerla in due parti, diciamo, no? Una per quanto riguarda, lei diceva che l'ospedale è insufficiente, eccetera, eccetera. Ecco, direi che nello specifico proprio non è così per quanto riguarda il settore della chirurgia a cui lei si riferiva, perché anzi, lo dico qui in maniera tranquilla, c'è l'unico settore, diciamo, in cui si può dire che è anche troppo grande, è il settore della chirurgia, e mi spiego meglio, lo dico subito. Nel nostro nuovo ospedale ci sono 15 sale operatorie per la chirurgia, più altre due sono nel settore materno-infantile, quindi 17 sale operatorie, e per quanto ne so io, ma credo di poterlo dire tranquillamente, non sono mai state utilizzate tutte, cioè sono in sovrannumero rispetto ai bisogni che abbiamo. Quindi però detto questo, in realtà quello che lei diceva corrisponde abbastanza al vero, cioè corrisponde abbastanza al vero, perché a fronte del fatto che ci siano un numero di sale operatorie sicuramente sufficienti, diciamo così, per poter affrontare le casistiche che ci sono, per quanto riguarda invece il problema degli interventi, effettivamente vi sono delle liste di attesa che sicuramente non dipendono dal fatto che è sottodimensionato perché non abbiamo le sale operatorie, proprio per quello che dicevo prima, ma probabilmente dipendono da un problema di organizzazione all'interno, diciamo, in questo settore del nosocomio. Per essere precisi, io voglio dire questo: gli interventi, diciamo, da un punto di vista chirurgico sono divisi in tre classi. Per quanto riguarda, escluso le urgenze, logicamente quello non fa parte di questo ragionamento perché le urgenze vengono trattate come urgenze, per quanto riguarda gli interventi di classe C, cosiddetti interventi di classe C dai colleghi chirurghi, diciamo c'è un'attesa di circa 8-9 mesi. Classe C, mi riferisco, sono interventi di basso livello, diciamo, chirurgico. Tanto per fare un esempio, per capirsi, un'ernia inguinale, una calcolosi della colecisti, eccetera. Ecco. Siamo intorno a 8-9 mesi di lista d'attesa. Poi ci sono gli interventi invece di classe B, quelli, cioè, intermedi, diciamo, e qui le liste d'attesa è intorno ai circa 5-6 mesi di attesa. Poi invece per quanto riguarda la classe A, che riguarda soprattutto il settore dell'oncologia, e questo invece, diciamo, qui la risposta è abbastanza buona, perché sempre e comunque questi interventi vengono effettuati entro 30 giorni. Mentre gli interventi per patologie benigne ma a basso, diciamo, a bassa intensità chirurgica vengono realizzati entro 2 mesi. Ecco, quindi, diciamo, i numeri sono questi. Effettivamente, devo dire, lei chiedeva se corrisponde al vero che le liste d'attesa agli interventi chirurgici siano lunghissime. Devo dire, effettivamente, parlo anche come, diciamo, come interessato anche alla materia, effettivamente ci sono delle liste di attesa forse superiori a quello che sarebbe necessario, tenendo presente, per dir la verità, che se si tratta di urgenti o se si tratta di interventi che riguardano invece patologie oncologiche, siamo assolutamente all'interno, insomma, della media prevista anche dalla Regione Toscana.
Grazie Assessore Biancalani. La parola alla consigliera Pieri per dire se è soddisfatto o meno. 3 minuti. Grazie consigliera.
Allora rimango seduta? Sì. Grazie, la ringrazio Assessore, per aver dato una risposta così veloce, insomma una settimana, quindi anche al Presidente. Però ecco, qualcosa c'è che non va, nel senso che, quindi mi ritengo, la ringrazio anche se mi ritengo, insomma, parzialmente soddisfatta, parzialmente in quanto come cittadina. Perché allora, lungi da me a pensare che per un tumore grave al fegato o all'intestino ci fosse da aspettare, se no veramente, vabbè, che Rossi gli è stata una tragedia, ma insomma fino a questo punto spero di no. Quindi non mi riferivo assolutamente a una oncologia d'urgenza alle liste di attesa. E mi riferivo però a quegli interventi chirurgici che purtroppo vedono delle liste di un anno, a me risulta anche di un anno e mezzo, a lei gli risulta un po' meno di un anno, però sempre importante, perché tante volte il cittadino, pur avendo pagato da anni e anni le tasse, si trova costretto chiaramente, se non vuol stare per un anno con delle ciste o qualcosa che gli dà dei problemi, si trova costretto a rivolgersi a delle strutture private e pagare. Quindi questo in un ospedale dove c'è un'enormità di sale operatorie, vuol dire che il sottodimensionamento non è strutturale, ma è probabilmente nel personale. Cioè, è probabilmente nel personale, perché se no c'è qualcosa che non torna. Se ci sono delle sale operatorie che ancora non sono state neppure usate e abbiamo una lista di un anno per andare incontro a una sofferenza fortunatamente non mortale di una persona, vuol dire che chiaramente c'è poco personale medico o infermieristico, quindi c'è comunque un sottodimensionamento rispetto a quelli che sono i bisogni della città, del territorio, ecco, non solo della città ma del territorio. Quindi ne prendiamo atto. Io ne ringrazio di nuovo assessore per la risposta che ci ha dato, anche in modo veloce, pur non avendo una competenza diretta, però come, non tanto come consigliere ma come cittadina, non posso far altro che ribadire con forza quello che per anni abbiamo detto, prima della costruzione, dopo la costruzione del nuovo ospedale, e soprattutto sperando, augurandosi insomma di non dover tante volte trovarsi a fronteggiare situazioni di questo genere. Grazie.
Grazie consigliera Fieri. Punto 6, interrogazione presentata dalla consigliera Garnier in merito alla passerella pedonale su via Cava. Se la consigliera velocemente, grazie, insomma 5 minuti per dire di cosa si tratta, grazie.
Sì, buonasera a tutti di nuovo. Allora, questa interrogazione riguarda la passerella pedonale su via Cava. L'interrogazione nasce proprio dal fatto che questa passerella è stata progettata molti anni fa, sono 5 anni che sono iniziati i lavori e purtroppo ancora è lì, sembra un residuo di vecchio ferraglia, in quanto non è stata mai ultimata. Rappresenta quindi un monumento totale di inefficienza dell'amministrazione pubblica. Ecco perché chiedo all'assessore di sapere qual è intanto stato, per incominciare, il costo effettivo che l'amministrazione comunale ha sopportato fino ad oggi, quale sarà il costo eventualmente che dovrà sopportare per terminare i lavori sulla passerella di via Cava. Se ci sono stati dei contributi regionali e o provinciali e in quale misura. Quali sono state le aziende che hanno operato su questa passerella, quindi che hanno effettuato i lavori. Quali sono i tempi che l'amministrazione comunale prevede di poter utilizzare per adempiere alla conclusione dell'opera. E poi vorrei sapere, come ho letto sui giornali, che c'è in progetto una nuova passerella, che è quella che è sull'altra rotonda più avanti, che dovrebbe collegare poi la Traversa Pistoiese con la zona dell'Omnia Center. Vorrei capire come mai è stata progettata questa nuova passerella, se già c'è stata effettivamente una delibera di giunta. Quali sono i costi di questa nuova passerella e perché si è pensato di fare una ulteriore passerella a distanza di pochi, direi quasi metri, insomma. Quindi attendo una risposta puntuale dall'assessore. Grazie.
Grazie consigliere Garnier. La parola all'assessore Valerio Barberis.
Sì, grazie. Ringrazio la consigliera Garnier per l'interrogazione che, diciamo, permette di fare chiarezza e di fare un ragionamento su quelle che sono le prospettive. Allora, andiamo per gradi, quindi rispondiamo punto per punto. Allora, il costo effettivo che l'amministrazione, allora il costo complessivo dell'opera è comprensivo di qualsiasi spesa 284.000 euro. Quindi questo è l'importo complessivo per completare l'opera. Ad oggi sono state riappaltate la parte degli ascensori il problema di quella passerella, quindi andando al... non ci sono stati contributi da parte di nessun ente, intanto. Allora, per quanto riguarda le ditte che hanno eseguito i lavori, sono l'impresa bancaria...
Si può dire i nomi, vero? Delle aziende che hanno fatto lavori.
L'impresa Banchelli Remo di Prato e Coedil di Montemurlo in subappalto. Ecco, allora, diciamo, questa passerella è una passerella che ha una struttura particolare, che è una struttura in fibrocemento, comunque una struttura che viene utilizzata già in altri paesi, no? Ma che in Italia non è normata. Allora, cosa succede in questi casi? Succede che si deve esprimere il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, no? Per stabilire quali sono le condizioni operative di un nuovo materiale e per stabilire quali sono le condizioni rispetto alle quali quel materiale può essere utilizzato. Faccio l'esempio più famoso di un problema di questo tipo è l'auditorium di Roma, dove Renzo Piano utilizzò nel progetto il legno lamellare. In quel momento in Italia non esisteva una normativa sul legno lamellare, Renzo Piano utilizzò per i suoi calcoli la normativa tedesca, ma tutto questo provocò un rallentamento, come in questo caso, dei lavori e dell'esecuzione delle opere, perché comunque deve esprimersi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e deve stabilire quali sono le condizioni operative per l'utilizzo di questi materiali. Quindi in questo caso si tratta di un'opera che rappresenta anche un'opera innovativa da un punto di vista strutturale, tant'è vero che molto spesso vanno delle università, degli studenti a vedere il tipo di materiale che è stato utilizzato, le condizioni, eccetera, ma ad oggi manca questo parere. Noi stiamo interloquendo, stiamo continuando ad interloquire con il Ministero dei Lavori Pubblici, in particolare con i referenti che poi dopo stanno gestendo la questione, e diciamo che c'è un'interlocuzione settimanale su questo argomento con gli uffici, e io speriamo di arrivare entro l'anno a poter avere questo documento che dà la possibilità di far entrare in utilizzo la struttura, perché in questo problema, non so se sono stato chiaro, il problema è che manca questo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Allora, per quanto riguarda la nuova passerella ciclopedonale per il collegamento San Giusto Tobbiana Centro Omnia, allora c'è un progetto in corso all'Ufficio Mobilità e il costo di questa nuova passerella è in totale 300.000 euro, di cui 150.000 provengono da fondi regionali. In realtà la passerella costa 240.000 euro, perché con 300.000 euro, diciamo, cofinanziati al 50% dalla regione, sono i finanziamenti sulla ciclabilità, quindi viene realizzata anche una parte di pista ciclabile. Allora, perché viene fatta? Perché il problema è esattamente quello che è successo nella rotonda di cui abbiamo parlato nel primo question time, cioè quando esiste un'arteria di traffico così forte come può essere la declassata, la tangenziale, eccetera, è cosa buona e giusta avere una serie di attraversamenti, no? Che quindi garantiscono l'attraversamento in più punti. Quindi la logica è quella di andare a costruire, speriamo nei prossimi anni, ora l'Ufficio Mobilità è molto bravo a ricevere finanziamenti, quindi è stato preso un finanziamento di 500.000 euro che farà leva, perché è un cofinanziamento regionale al 50%, quindi nella mobilità leggera, dolce, o comunque nella ciclabilità, l'amministrazione nei prossimi anni ha la possibilità di investire circa 1 milione di euro, e vuol dire fare molte di queste cose. Perché appunto il problema è che nel momento, per qualsiasi motivo, come per quello che purtroppo è successo nella passerella lì vicino, un attraversamento pedonale che costituisce l'unica modalità di attraversamento di una strada ad alto scorrimento, come appunto declassato tangenziale, si interrompe, questo determina un blocco totale della possibilità di passaggio, e quindi la logica è quella di andare a farne altre nei prossimi anni di questi attraversamenti in quota, no? Tant'è vero che agli uffici è stato dato mandato di studiare proprio in questo caso un modello di pensilina pedociclabile, no? In modo tale da poterlo poi riutilizzare, chiaramente facendo delle variazioni sul tema eventualmente, ma che possa costituire un, diciamo, un modello tipologico che in qualche modo possa anche rappresentare un segno nel territorio.
Grazie Assessore Valverde, 3 minuti alla consigliera.
Scusate, sì. E no, volevo solo dire questo, che l'appalto di questa, per essere l'appalto di questa seconda passerella verrà fatta entro il mese di giugno. Ecco, semplicemente una precisazione. Giugno.
Grazie Assessore Valverde, do la parola per 3 minuti alla consigliera Garnier per dire se è soddisfatta. Grazie consigliera.
Direi che l'assessore è stato parecchio esauriente. L'unica cosa che gli domando, purtroppo sicuramente non mi potrà rispondere per una cosa che risale molti anni fa e quindi quando non c'era l'assessore e non c'ero nemmeno io, quindi in questo consiglio comunale, e come mai quando hanno approvato questa delibera non si sono preoccupati assolutamente di pensare che stavano facendo un progetto magari bellissimo, innovativo, che come ha detto lei vengono i ragazzi delle scuole a vederlo, ma in che in realtà non è normato e che quindi sta giacendo lì probabilmente nel frattempo che arriverà il documento dal Ministero dei Lavori Pubblici, ci sta pure che debba essere non normato ma rimesso a norma, quindi la cosa un po' mi preoccupa. Mi auguro che per quanto riguarda la nuova passerella verranno adottate tutte le misure necessarie per poter permettere sia un passaggio pedonale che un passaggio ciclopedonale, questo me lo auguro sinceramente non so quali saranno i tempi perché a questo punto ci deve essere ancora lo spostamento credo della gioielleria Paci con il collegamento appunto poi tra la zona di Edellomina Center con via Traversa Pistoiese. Grazie.
Grazie consigliere Garnier. Avevo al punto 12 l'interrogazione presentata dal consigliere Longo in merito alla pubblicità a fissioni standard, ma il consigliere Longo è dovuto andare via e si è messo d'accordo con l'assessore di riferimento. Do la parola al capogruppo Capasso per la mozione, se non sbaglio, ditemelo voi, su implementare il servizio dei messaggi di emergenza di protezione civile. Sono stati presentati anche degli emendamenti. Io ne ho ricevuto uno all'inizio di seduta, insomma, e gli altri li ho ricevuti e li ho già dati al proponente. Do la parola al capogruppo Capasso.
Sì, grazie Presidente. Spiego molto velocemente. In Commissione 4 abbiamo più volte incontrato la Protezione Civile dopo gli eventi che sapete tutti il 5 marzo sono successi a Prato, ovvero è successo un evento climatico paragonabile ad un uragano, va bene così, con raffiche di vento fino a 140 km orari. Ora, normalmente in questi casi vengono pubblicate sul sito web del Comune di Prato le ordinanze del sindaco e per la gestione delle emergenze, sempre sul portale del Comune, i bollettini meteo della Protezione Civile. Ora, non so se vi ricordate, alle 7:15 è stata emessa l'ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, però tuttavia, nonostante la pubblicazione dell'ordinanza di evacuazione, molti genitori sono scesi in strada, hanno accompagnato i propri figli a scuola, addirittura molti in auto, salvo poi arrivare davanti le scuole e trovare i cancelli chiusi, per chi era in zona magari è tornato a piedi, comunque rischiando anche magari qualcosa, visto le forti raffiche di vento, volava di tutto e di più, e gli altri invece in macchina, causando magari problematiche di ingorghi, eccetera. Quindi nulla, ho chiesto in commissione come mai, magari come è stato fatto magari in altri comuni, mi viene in mente Agliana, non è stato mandato magari un sms di allerta o di notifica della chiusura delle scuole, visto che comunque rispetto a svegliarti la mattina alle 7:15 e vedere il sito del Comune di Prato per vedere se sono chiuse le scuole, magari un sms è molto più veloce. E quindi la Protezione Civile mi ha risposto che in realtà il servizio c'è già, che però i numeri di telefono sono sotto un centinaio di iscritti che non si ischino perché magari o è poco pubblicizzato o comunque i cittadini non sanno che è previsto un servizio del genere, e quindi ho fatto questa mozione. Accolgo tutti gli emendamenti della consigliera Tassi e Carlesi, tranne il punto numero 2 che riemendo aggiungendo, che è il secondo che gli è arrivato ora durante la seduta. Per il resto sono tutti accoglibili, compresi il punto 5 dove si chiede di eventualmente adeguare forme possibili di adesione al servizio di messaggistica d'emergenza in sede di variazione anagrafiche. Io questo non sapevo si potesse fare, quindi ringrazio il consigliere Carlese e la Tassi per averla aggiunto. Per il resto nulla, siccome a Prato appunto abbiamo un numero di iscritti alle scuole che ammonta a circa 36.000 studenti, quindi con relativi genitori eccetera, ho chiesto se si potesse prevedere di, diciamo, in fase di iscrizione per gli edifici, cioè per le scuole di competenza del comune, una liberatoria per dare il numero di telefono mobile alla protezione civile, in modo tale da, diciamo, ripopolare questo database e avere più iscritti da contattare. E inoltre se magari non è il caso di fare qualche giornata informativa in modo tale da spiegare intanto le funzioni della protezione civile e poi spiegare anche quest'app che usa la protezione civile, dove lì si vedono le emergenze che sono in atto nel comune e anche le avversità climatiche che in questo momento sono avverse nella regione. Quindi nulla, semplicemente lo scopo di questa mozione è questa: acquisire più numeri di telefono e pubblicizzare a più persone possibile che esiste questo servizio, in modo tale da essere pronti, come in altri comuni, in caso di emergenza, contattare più persone possibili. Grazie.
Grazie al gruppo Apasso. Do la parola al consigliere Carlesi.
Sì, grazie Presidente. Concordiamo nella modifica che il consigliere Capasso ha proposto e quindi l'abbiamo controfirmata anche io e la collega Tassi, quindi diciamo è condiviso anche l'emendamento corretto da voi. E quindi per quanto ci riguarda, ovviamente diciamo, il servizio, sì, come giustamente dice nella mozione, era già presente. Era già presente, per dire la verità, in modo più attivo, anche più partecipato, quando fu istituita all'inizio per l'emergenza traffico legata ad alcuni lavori importanti che furono fatti legati al PUM 2002-2004. E in quell'occasione, Pratilia in particolar modo, fu attivato questo servizio e il numero di utenti era anche di qualche centinaio, quindi funzionò bene lì nella parte iniziale. Poi, come tutte le cose, molto perché non è stato sufficientemente implementato, comunque aggiustato sotto il profilo anche informatico, ha avuto un calo. Però di fatto è sempre stato presente, anche perché la protezione civile negli anni passati chiaramente l'ha utilizzato. Ecco, sì, siamo d'accordo anche che venga inserito nello scenario più articolato delle scuole, e siamo anche d'accordo e venga chiesta una collaborazione al mondo del volontariato perché ci aiuti a farlo diventare anche uno strumento fra i propri associati. Ci sarà una manifestazione importante a breve del volontariato proprio di protezione civile, potrebbe essere anche in quell'occasione un motivo anche per chiedere a questo mondo di aiutarci in questo tipo di percorso. Quindi per quanto ci riguarda si concorda sul testo, si concorda sugli emendamenti e sulla modifica dell'emendamento, quindi mi pare il voto nostro è favorevole.
Grazie. Qualcuno del gruppo di minoranza e capogruppo Cenni? No, va bene. Hai il microfono. C'era il capogruppo Cenni.
Ha una puntualizzazione, un secondo. Per correttezza, visto che il consigliere Carlesi ha detto che accoglie anche la modifica, parlando con il segretario generale ho aggiunto anche da parte dei genitori la, per la fornitura ho aggiunto al comune, perché sennò insomma era anche difficilmente,
no, giusto per comunque tanto si reggono perché così non sono, ah, sì, non, ah, son votabili, e così non si possono votare perché non sono controfirmati,
allora,
da
poi
nessuno.
Alla fine si reggono, va bene.
Il testo va dato a tutti, se no, io lo leggo perché io non ce l'ho così, a me va bene, però va, allora glielo leggo.
Perfetto, va bene, grazie.
Capogruppo Ceni.
Il lavoro fatto da tutto a questo punto e così come è modificato, da parte nostra daremo la nostra approvazione.
Allora, se siete tutti d'accordo, maggioranza e minoranza, capogruppo Capasso, ascolti bene, io leggo il testo emendato dalla consigliera Tassi e dal consigliere Carlesi, tranne il punto 2, perché il punto 2 lei non ha accettato l'emendamento e loro hanno accettato di toglierlo, va bene? Siete d'accordo? Sì. Con la modifica sua.
Già modificato.
Già modificato. Allora io leggo tutto l'emendato loro, al punto 2 leggo l'emendato del capogruppo Capasso. Siamo d'accordo? Voglio sentire sì, sì, perché... No, anche perché poi dopo in segreteria c'è da rimetterlo, vediamo se c'è dei refusi anche. Allora, emendare il titolo come segue: mozione per implementare il servizio dei messaggi SMS di emergenza di protezione civile. Dopo impegnato sindaco e giunta, al punto 1 sostituire, aperte virgolette, ad attivare con, aperte virgolette, perfezionare e far conoscere. Punto 2. Emendare, togliere interamente il punto 2 e sostituire con ad impartire istruzioni in merito direttamente al dirigente dei servizi educativi del comune per le scuole di competenza comunale e ad interessare i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado affinché in fase di iscrizione si acquisisca una liberatoria da parte dei genitori per la fornitura, fornitura si mette al comune, aperta parentesi, protezione civile, chiusa parentesi, di un recapito mobile al solo scopo di comunicare l'emergenza. Punto 3. Resta ad attivare, togliere da, aperte virgolette, ad ogni inizio anno scolastico, punti di sospensione, fino al punto di sospensione sul lavoro, chiuse virgolette, e sostituire con, aperte virgolette, momenti formativi / informativi di protezione civile nel corso dell'anno scolastico, illustrando anche il funzionamento delle app, chiuse, punti di sospensione, chiuse virgolette. Punto 4, rimane invariato. Aggiungere al punto 5, come di seguito, studiare adeguate forme di possibile adesione al servizio di messaggistica di emergenza. In sede di variazioni anagrafiche, aperta parentesi, come cambi di residenza e variazioni di stato civile, che mi sembra importante. Chiusa parentesi, fine. Il resto è tutta la mozione, d'accordo? Si può mettere in votazione? C'è l'assessore e il vice sindaco, se vuole dire qualcosa sulla mozione, prima di metterla in votazione.
Ma se posso.
Sì.
Allora, il tema trattato dalla mozione tocca un punto fondamentale nella gestione della protezione civile, nella gestione degli eventi e dei conflitti che possono nascere in seguito agli avvenimenti calamitosi. Nello specifico, informazione e la comunicazione necessaria alla cittadinanza. Noi abbiamo un servizio di protezione civile che può essere definito un esempio per tutta la regione toscana. Non abbiamo timore di dirlo, non soltanto per l'ottimo lavoro degli uffici, ma anche per il lavoro egregio dell'associazionismo presente sul territorio, che garantisce professionalità, presenza e intervento sempre adeguato all'occasione. Quello che in effetti è un po' carente, anzi è carente, ed è bene dirlo, è una attività di comunicazione e di promozione dell'attività della protezione civile sul territorio. Quindi le considerazioni dell'estensore Gabriele, del consigliere Capasso, erano state da subito condivise in commissione e trovano in me totale e pieno appoggio. Abbiamo già fissato un incontro con l'assessore Ciambellotti per definire insieme all'ufficio un'azione concreta di informazione nelle scuole, eventualmente anche predisponendo incontri con gli uffici per testimoniare il lavoro e per far comprendere che a volte anche pochi secondi possono salvare una vita umana se utilizzati nella maniera migliore. Altro tema è quello di usufruire dei servizi che in realtà già ci sono, l'ufficio degli SMS, il servizio degli SMS e l'app scaricabile sugli smartphone, però va data alla cittadinanza la necessaria informazione per usufruire di questi fondamentali strumenti. Quindi io vedo con favore la mozione proposta e la battaglia politica che ci sarà fatta, e l'orientamento politico è quello di dare concretezza alla mozione che è stata proposta da Gabriele Capasso, dal consigliere Capasso.
Grazie vice sindaco. Se c'è qualcun altro, se no metto in votazione la mozione emendata. Presenti 25 favorevoli, la mozione così emendata è stata approvata dal Consiglio Comunale. La seduta è terminata. Grazie.